Dunque, credo, dicevo, che a questo punto il percorso, grosso modo, della riflessione sia abbastanza chiaro, nel senso che abbiamo visto il costituirsi di queste varianti nazionali come un'ipotesi alternativa a quella corrente della configurazione della cultura europea. Abbiamo visto i meccanismi attraverso i quali quindi la cultura europea si sviluppa in modo non lineare, bensì piuttosto accidentato attraverso queste rappresentazioni ponte che diciamo si contaminano reciprocamente, perché uno degli aspetti che troverete nel saggio dell'Artigiano, che è l'ultimo che avete nelle riviste, sì, nelle dispense, è proprio il fatto che dobbiamo, come dire, restituire dinamica a questo processo. Nel senso che voi avrete notato probabilmente che noi come immaginazione culturale tendiamo regolarmente a pensare che qualcosa sia avvenuto prima e poi finisca, come l'evoluzione. L'evoluzione sembra che è stata una cosa che succedeva prima, adesso c'è più l'evoluzione. E via discorrendo. No, questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento conservativo in un certo senso che probabilmente ci viene dalla radice cristiana, no? Perché com'è il discorso della creazione della nostra religione? Che Dio si fa un discreto mazzo per una settimana e dopodiché ci dà le chiavi del giardino e dice: ragazzi, tutta roba vostra, fate pure, però è tutto finito, no? Quello è il problema. Oh. Allora noi abbiamo un po' questo modo di riflettere anche su questi grandi processi, come se noi in qualche misura ne vivessimo degli esiti ormai tranquillizzati, finiti, quei processi non ci sono più, noi abbiamo a che fare con le conseguenze, eccetera. Invece no, il problema è che questi processi vanno ancora oggi ben in scena. Quindi il punto della questione delle rappresentazioni ponte che va ulteriormente messo a fuoco è questo, ovvero se noi abbiamo visto, no, che c'è questa cultura che è la modernità, no? E poi diciamo che ci sono una serie di altre culture tradizionali, no? Quindi noi sappiamo che a un certo punto che succede? Si immagina questo tipo di ragionamento. Questo è quello che, diciamo, uno schema semplice di quello che immaginiamo sia accaduto. Ci raccontano che sia accaduto. Quindi la modernità ha investito queste quattro culture e a un certo punto le ha trasformate in M1, M2, M3, M4, oppure addirittura in M piccolo, ma comunque. Noi peraltro invece sappiamo che queste culture in qualche modo retroagiscono sulla modernità, no? Quindi in qualche misura diventano un A1, B1, C1, D1, eccetera. E che M diventa un M1 in qualche misura, non è che tutto quanto rimane come all'inizio. La modernità in purezza in pratica non c'è più, anche se pretende di esserci, le culture tradizionali precedenti in purezza non ci sono più, ma ci sono versioni, no, adattate le une alle altre attraverso salti culturali, attraverso attività di gruppi, soggetti, casi, perché ovviamente abbiamo visto che nell'evoluzione c'è anche un discreto fattore casuale, eccetera, e ci sembra che questo panorama è già abbastanza simile a quello che constatiamo, no, di fatto, perché poi A1, B1, C1 e D1 immaginano di essere tutte uguali ad M e quindi hanno delle grosse difficoltà di rapporto le une con le altre. Perché? Perché se pensano di parlare la stessa lingua, ma questo non è vero, in quanto le rappresentazioni ponte, come abbiamo visto, sono la stessa parola ma con due facce diverse. Per cui se io dico famiglia da italiano, dico una cosa che gli italiani capiscono, se quello all'esterno sente famiglia, lui capisce quello che capiscono lì, non quello che capiamo qui. Però siccome abbiamo usato la stessa parola, ci sembra che stiamo parlando della stessa cosa. Quindi nel momento in cui discutiamo di welfare, diciamo ok, allora il welfare per noi è un tipo di cosa, per loro è un altro tipo di cosa. Nel momento in cui queste due cose dovrebbero incontrarsi, cioè nelle pratiche comuni, succede normalmente un pastrocchio perché non c'è verso di coniugare questi aspetti. Ci siamo fin qui. Ora però abbiamo detto l'altra volta che uno dei tratti centrali, una delle rappresentazioni ponte più efficaci che che possiamo trovare nel set di quelle che conosciamo, che stiamo cercando di individuare, è il soggetto. E come diavolo è possibile però che il soggetto sia diventato un tratto caratterizzante pure della nostra cultura quando di fatto è tedesco, come abbiamo detto? I tratti del soggetto tedesco, il tratto dell'università tedesca, com'è che sono diventati anche i miei tratti? Perché, no, mi immaginerei un altro genere di dinamiche. Invece qual è la questione? Che queste rappresentazioni ponte, che chiamiamo per comodità con le lettere minuscole, vengono di fatto esportate nella cultura moderna, ok? E diventano A1, B1, C1, D1. Perché? Perché abbiamo visto che non è che questo processo di creazione della rappresentazione ponte sia un processo lineare, razionale, fatto a tavolino. Ci sono una serie di stimoli. Buonasera. Ci sono una serie di stimoli, una serie di esigenze, una serie di sensibilità in gioco. In qualche modo questo processo accade, però non è esente da prezzi. Quello che diventa, che viene recepito dalla modernità, non è esattamente identico a quello che era nella cultura precedente, no? Ne può salvaguardare l'essenza, ne può salvaguardare la forza, per molti versi la simbologia, però non è uguale. Però di fatto diventa, dal punto di vista moderno, parte della retorica moderna. E quindi cosa accade? Che viene trasmesso in tutte le altre culture, come tutti i capisaldi del pensiero moderno. Non so se vedete il ping pong dov'è. Quindi la rappresentazione A minuscola partita dalla Germania diventa A1 una volta che entra nel campo della modernità. Ma questo campo non è che smette di tentare di influenzare tutti gli altri, per cui questa rappresentazione A1 poi la manda in B, in C, in D, che si trovano quindi a dover fare i conti a loro volta con questa manifestazione e a riadattarla un'altra volta. Non so se capite qual è la questione. È di fatto la Wechselwirkung di Simmel, da un punto di vista di, potremmo avvicinarci a quella che oggi è piuttosto nota come dialettica dei memi, non so se avete sentito parlare, queste idee minime che girano in rete, che si scambiano in modo virale, no? Ecco, in un certo senso potremmo pensare a qualcosa del genere, però qui evidentemente le ricadute sono significative, no? Perché ogni cultura aggiunge, reinterpreta, utilizza questo concetto per mettere alla prova alcuni dei suoi valori, quindi su quello che era una cosa ne viene innestata un'altra e poi ancora un'altra. C'è tutta un'ibridazione che non finisce più per molti versi, che è però evidentemente anche un principio di evoluzione, nel senso che a questo punto noi non siamo più in grado di dire quando dovesse cessare, se cesserà, che risultati porteranno le varie ibridazioni. Cioè di fatto noi ci troviamo davanti a un processo culturale che non credo sia stato descritto nella sua completezza in questi termini fino ad ora, che apre una serie di scenari effettivamente estremamente ampi. Noi non sappiamo quando, come e perché potrebbero cessare questi adattamenti, che risultati potrebbero portare e via discorrendo. Tenete presente, per esempio, se prendiamo l'idea di università, che come vi dicevo l'altra volta è fortemente modellata sull'ideale tedesco, no? Tant'è che von Humboldt è quello che ha creato l'Università di Berlino, che è diventata il modello per tutte le università europee. Anche lì, se voi fate delle esperienze, avete fatto esperienze Erasmus, o girate, conoscete comunque qualcuno, saprete che il mondo universitario è completamente diverso, bene o male, anche se abbiamo delle somiglianze formali, no? Però le dinamiche interne, l'organizzazione interna, le strutture, i funzionamenti, è tutto peculiare dei luoghi, perché ognuno di queste cose evidentemente poi è come se noi avessimo dei semi, no, degli OGM, vogliamo chiamarli così, che vengono gettati in un terreno, quel terreno ne fa qualcosa, non si limita a riprodurli sic et simpliciter, qui non c'è quasi nulla di riprodotto sic et simpliciter, non so se questo è chiaro. Quindi una volta che tu ti trovi in una dinamica di questo genere, riuscire a riconoscere e a tracciare quali sono le provenienze e le influenze principali può essere estremamente utile. Il lavoro, perché parliamo d'Europa in questa dinamica evidentemente? Un po' perché geograficamente lì stiamo, un po' perché l'Europa è un contesto, come abbiamo visto, geografico, culturale, peculiare, non ci sono luoghi simili in giro per il mondo, no? quindi è un po' perché evidentemente noi ci troviamo a poter pensare di affrontare la crisi europea con questo tipo di armamentario. Perché se è vero, come dice Dumont, che vi è una forte sussistenza di elementi non moderni nelle culture, nelle varianti nazionali, quindi vuol dire che vestigia significative delle culture precedenti, ancora magari avendo cambiato nome, essendo state reinterpretate, come vedremo a momenti, eccetera, però esistono e caratterizzano le singole culture. Vedendo come questo ci crea delle difficoltà a livello di comunicazione interstatuale e sovranazionale nell'ambito europeo, quindi nella Commissione europea, nel Parlamento, eccetera, quale potrebbe essere la soluzione che ne deriva, evidentemente? Che laddove questa visione fosse condivisa, si dovrebbe immaginare cosa? Una ricerca su due piani, fondamentalmente. Uno interno alle singole nazioni, cioè ogni nazione dovrebbe prendere pian piano consapevolezza di qual è la sua variante, cioè che cosa vi è accaduto, cos'è che è diverso rispetto al, diciamo, pantheon delle idee forti moderne nella cultura specifica. Che noi abbiamo visto, vi ricordate quali sono le cinque caratteristiche cruciali che Dumont indica come, diciamo, spartiacque tra modernità e tradizione, che sono ovviamente indicative, nel senso che non è che lui dice so queste e basta, però queste sono un buon esempio per cominciare a capire di cosa parliamo, no? Abbiamo visto la differenza marcata tra soggetto e oggetto, quindi la distanza che si instaura ovviamente tra l'uomo e l'ambiente, tanto per dirne una. Nella conoscenza scientifica il discrimine è fortissimo, e se vi ricordate è esattamente il discrimine sul quale verteva il famoso dibattito sul metodo dell'Ottocento, quello dove c'erano Diltai, Zimmer, poi in un certo senso, eccetera, no? Nel senso che cosa dicevano quelli che io trovo più appoggiabili? Che laddove il mondo fisico esiste perché io lo creo in quanto tale, no? Nel senso che una pepita d'oro non sa di essere una pepita d'oro, sono io che la definisco pepita d'oro. Ecco, questo non vale nel mondo sociale, no? Perché se io definisco lei una donna di 22 anni,
26.
Caspita, bene, 26, però poi diventerà un pregio, all'inizio è seccante quando ti danno sempre qualche anno di meno, quando è che cresco, insomma. Allora, se io definisco lei una donna di 26 anni, lei non ha bisogno della mia definizione per esserlo, no? Quindi la famosa differenza tra le scienze dello spirito e le scienze naturali sta esattamente in questo, che mentre le prime dello spirito, no, le seconde, quindi, se mentre le naturali costruiscono i propri oggetti e di conseguenza c'è una netta separazione tra il minerale, diciamo il geologo e lo strato che osserva della montagna, nelle scienze dello spirito, quindi le scienze umane e le scienze sociali, questa differenza non c'è. Né ciò che viene studiato ha bisogno del ricercatore per esistere, perché è indipendente, perché si dà il suo senso, vive la sua vita, non ha bisogno di me che dica una donna, ma quella lo sa perfettamente che è una donna. Quindi il grande problema è questo: noi nella modernità invece accentuiamo di più l'aspetto della distanza, perché la modernità è scienza, la modernità è distinzione, la modernità ha tutta una serie di caratteri che tendono a separare le cose, evidentemente. E uno dei problemi, per esempio, con i quali ci confrontiamo è questo, che nei rapporti umani è passato questo tipo di atteggiamento. Tant'è che Dumont dice, tra le altre cose, nelle culture tradizionali prevalgono i rapporti con le persone, nella cultura moderna prevalgono i rapporti con le cose. Che, come vedete, è perfettamente attinente al discorso del consumismo che abbiamo fatto l'altra volta, no? Io non cerco più la conferma attraverso lo sguardo altrui, ma cerco la conferma attraverso il possesso di oggetti. Quindi la dinamica del riconoscimento cambia, però questo già l'aveva visto Benjamin, chi volesse andarselo a leggere, era un saggio di una bellezza sull'uomo astuccio, bellissimo, che diceva: se tu ti equipari, no? Se tu utilizzi troppo un certo tipo di cosa, non è che mantieni la tua distanza e separatezza da quella, ma diventi come lei. Quindi chi si circonda eccessivamente di cose tende a divenire cosa fra le cose. Chi utilizza gli altri uomini in chiave strumentale, che è il tipo di comportamento corrente della modernità dovuto a tante cose come la secondarizzazione dei rapporti, la densità sociale, avrebbe detto Durkheim e compagnia, no? Però chi tratta gli altri come strumenti e come mezzi non è esente dal divenire a sua volta un mezzo e uno strumento, cioè non è che lui per qualche miracolo mantiene una posizione superiore di umanità ampia mentre gli altri possono essere trattati regolarmente come ingranaggi. Quindi è evidentemente un problema serio di questa cultura che Dumas descrive in quest'ottica, ovvero dice questo: il moderno si qualifica esattamente per questo, distinzione netta tra chi conosce e ciò che è conosciuto, che chiaramente va in cortocircuito nel momento in cui ciò che conosce è l'uomo, no? Cioè, se voi pensate alla... avete fatto metodologia delle scienze sociali, qualcosa, avete... sperate, niente, buio. Vabbè, vi faccio una cosa brevissima. Saprete, avete sentito parlare dell'intervista, no, di tutte le varie strategie di raccolta dei dati, no? Vi ricorderete forse che all'inizio, negli anni 50, quando queste cose vengono messe, diciamo, a calendario in modo serio, l'aspirazione massima qual era? Che l'intervistatore non perturbasse l'intervistato. Tant'è che si rilasciano, addirittura si erogano e si somministrano le interviste con il registratore. Perché? Perché l'idea era esattamente che tu devi mantenere nei suoi confronti una distanza tale da non causare una qualche perturbazione. Ma come fai a immaginare di non causare una qualche perturbazione quando c'è un rapporto tra esseri umani? No? Come fai a immaginare anche il fatto che io metta qui un registratore e vi dica cose o vi faccia delle domande al registratore? Ma secondo voi quello che si sente fare le domande al registratore pensa che queste domande le ha pensate il registratore e che comunque le ha pensate un essere umano che in quel momento sta facendo finta di non esserci? Quindi come fai a evitare la perturbazione del fatto che io tendo a rispondere in accordo a ciò che immagino l'altro voglia sentirsi rispondere, che è uno dei problemi centrali dell'intervista, no? Mettendo il registratore lì sei ridicolo. Però vedete qual è il problema? È che proprio la forma mentis che ti porta a fare queste cose senza renderti conto del fatto che sei ridicolo. Perché? Perché la tua sensazione è di essere talmente separato dall'altro che tu lo puoi studiare come se fosse l'equivalente di uno scarabeo egiziano, di una roccia di pirite o quello che vi pare. Ma questo non tiene. No, non tiene. Infatti il grande problema della cultura moderna, uno dei, ce ne sono parecchi, ma questo direi che è fondante, è esattamente questa confusione che poi è stata interpretata, come sapete, alla nascita delle discipline sociali in forma di vassallaggio nei confronti della scienza naturale. Quindi noi aspiravamo ad essere come lei, no? Il complesso ancillare della sociologia è dovuto a questo. Noi vogliamo le leggi, vogliamo poter dire fatto questo, succede quello, come succede, insomma, appunto, quando tu aggiungi 3 millilitri di soluzione X dentro a un'altra soluzione che prevede, succede questo, lo puoi misurare, è quello, sei padrone della questione. Oggi come oggi non hai idea, perché aggiungi un qualunque fattore in un qualunque contesto e non hai la più pallida idea di quello che ne verrà fuori. Tant'è che pure l'osservazione partecipante, bene o male, si avvicina alla questione, ma non è che la risolve. Perché l'osservazione partecipante cosa dice? Non perturbo, perché non dico che sono uno che sta studiando, quindi gli altri continuano a fare come se non ci fossi. No, perché ci sei. Comunque ci sei, sei un essere umano che fa parte di un gruppo e quindi perturba il gruppo in un qualche modo, perché sei appena arrivato, potrai essere uno straniero, potrai essere un emarginato, potrai essere quello che ti pare, ma non è che non esisti. E quindi quello che accade nel momento in cui tu lo osservi non è quello che sarebbe accaduto se tu non ci fossi. No, è un po' il principio di indeterminazione di Heisenberg: o guardo una cosa o so dove sta andando, perché nel momento in cui la guardo la cambio. È lo stesso, le scienze sociali ci campano con questo. Il bello è che dovrebbero averlo capito pure le scienze naturali a questo punto, perché questa è la situazione. La nostra osservazione non è un'osservazione neutrale, capite? L'atto di osservare a noi sembra neutrale perché, e qui mi ricollego a una lezione che forse vi ho già fatto da triennale, ma andiamo un po' avanti, perché noi siamo convinti che l'occhio sia il senso meno materiale di tutti. La vista, dal nostro punto di vista, non modifica nulla, no? La vista è assolutamente incorporea, e non è vero, questo è il punto. Però è una questione immaginale che ci deriva da tutta una serie di associazioni simboliche forti, no? Noi diciamo, per esempio, gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi sono la verità, la vedi negli occhi degli altri, no? L'occhio è un attributo divino, quindi quest'occhio in qualche misura è qualcosa di fondamentalmente aereo, spirituale, è l'organo privilegiato della res cogitans cartesiana, manco a dirlo. Quindi l'atto di guardare non causa nessun tipo di perturbazione nella nostra immaginazione, ma sappiamo oggi che non è vero, no? Abbiamo visto, per esempio, per i bambini, attivare, stimolare il più possibile la vista porta a delle modifiche concrete del cervello. Quindi non è vero che non c'è, che st'occhio sta lì così fumoso. No, l'occhio è fatto di carne, nervi, sangue, muscoli e tutto quello che serve, e ha delle retroazioni maiuscole sul cervello e continua ad averle, perché noi dopo vedremo nel saggio lì dell'artigiano, questo è per la mano, però di fatto poi la questione è uguale, che allenare l'occhio vuol dire modificare il cervello, educare lo sguardo a percepire sfumature, a percepire forme, a percepire regolarità, quello che volete, è un retroagire fisicamente su se stessi, non è semplicemente una forma così di apprendimento astratto, no? Però il problema appunto è che noi abbiamo quest'idea a monte per cui l'occhio è ininfluente nei rapporti, e quindi se io osservo non cambia niente, non è vero. Come vedete ci sono, no, costantemente degli equivoci da questo punto di vista. Però la separazione invece è un carattere fondante della modernità. Zimmer questa cosa per esempio la critica ferocemente, perché a un certo punto dice: vabbè, allora quando tu pensi a te stesso, che succede? Tanto per porci il problema della differenziazione tra soggetto e oggetto. Io penso a me stesso, chi è il soggetto, chi è l'oggetto, dove si separano, quale parte di me guarda quale parte di me. È chiaro che, come vedete, la questione va a carte 48, è impensabile in questi termini, no? Nel momento in cui un soggetto consapevole si autopensa, la faccenda è finita, c'hai la prova del 9 che non regge quel tipo di modo. Però, ripeto, siccome non facciamo finta di niente, sta cosa è rimasta lì, nessuno la pratica ancora, però di fatto è uno spunto sul quale occorrerebbe ragionare. Occorrerebbe ragionare perché ha delle ricadute, evidentemente, no? Abbiamo visto che qualifica la modernità come luogo degli oggetti, come luogo delle relazioni strumentali, come luogo dell'economia, come luogo del denaro, non è casuale evidentemente, no? Perché il denaro è il modo per scambiare oggetti, è strettamente connesso a questo discorso. Il denaro è l'equivalente funzionale universale, è lo strumento attraverso il quale riesce a trasmutare qualunque oggetto in qualunque altro oggetto, e non solo oggetto evidentemente, perché come vedete la logica dell'acquisto dell'essere umano è lì. No? Nel momento in cui consideri l'essere umano come separato da te, lo puoi comprare, lo puoi vendere, lo puoi usare, lo puoi distruggere, diventa tutto lecito, evidentemente. E anche qui c'è una bellissima frase zimmeriana, no, che dice: l'unica qualità del denaro è la quantità, il che ci spiega tanti patrimoni esagerati che vediamo oggi, no? Cioè quello che ha 28 miliardi di dollari. Cazzo ce ne deve fare con 28 miliardi di dollari? Anche in prospettiva, seppure si mettesse lì a decidere di spiantarli da adesso fino alla fine, non ce la farebbe. Potresti anche privarti di qualcuno di questi miliardi per fare delle cose, no? Evidentemente, però è chiaro che non è più un problema di denaro semplice, è un problema di chi ha più denaro, che è una dinamica tristemente nota purtroppo da sempre, a chi ha più di questo, a chi ha più di quello, insomma, siamo sempre lì. Quindi la modernità, quindi dicevamo, ha queste due caratteristiche che sono strettamente correlate, quindi prevalenza di rapporti strumentali, mancanza di relazioni umane, riconoscimento attraverso gli oggetti, distanza tra il mondo oggettuale e comunque il mondo esterno e l'io che conosce, la res cogitans, oserei dire. Ma poi ce ne sono altre, c'è cioè la segregazione dei valori. C'è quel libro che credo di avervi menzionato di Bruno Latour che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, che è una bellissima lettura, dove lui parla di un Dio barrato, che è una bellissima espressione. Dice: la modernità è riuscita a ottenere questa cosa, non ha cancellato completamente l'idea di Dio, ma l'ha resa inoffensiva, l'ha relegato talmente lontano che sì, c'è, però di fatto nella prassi non ci interessa, non ci cambia niente. E lo stesso, questo vuol dire segregazione dei valori. Vuol dire che noi i valori li abbiamo messi in un loro empireo, un po' come le idee platoniche, sono lì, però di fatto non influenzano il nostro comportamento. È raro perlomeno, è chiaro che sono tutte affermazioni che vanno poi smussate perché ci ricordiamo per esempio la distinzione di Weber tra azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore. Però Weber stesso dice sì, l'azione razionale rispetto al valore è concepibile, ma se ne vede poca. Perché? Perché i valori sono delle cose che per noi ormai sono ininfluenti, segregati. Quello, il termine che usa Dumont è molto bello, no? Quindi vuol dire proprio messi in una riserva indiana, lasciati lì che pettinano qui. Ogni tanto andiamo lì, facciamo due o tre salamelecchi e finisce la frasca. Mentre nelle società tradizionali i valori sono operativi. Ecco perché le società tradizionali spesso e volentieri sono meno flessibili. Perché nel momento in cui un qualche comportamento è dettato da un valore vivo, non puoi negoziarlo. Questo è sempre il grande discrimine, il grande paradosso che noi viviamo. Da una parte i valori sono auspicabili come modo per sistemare il mondo, per avere, però non c'è una garanzia da qualche parte che con questi valori siamo tutti d'accordo. Allora, nel momento in cui andiamo a negoziare su dei valori non depotenziati ma valori vivi, che facciamo? Tenete presente che uno dei motivi per cui i valori sono depotenziati era quello che credo avessimo indicato o la settimana scorsa o due settimane fa, ovvero sia la nascita del pensiero scientifico. Il pensiero scientifico nasce apposta per depotenziare i valori, per permettere un qualche tipo di contatto tra coloro che portano valori diversi. È una zona franca in un certo senso. Perché? Perché nasce nel momento in cui le guerre di religione sono al culmine e tutti si rendono conto che se devi incarnare un valore è una catastrofe, perché o sei d'accordo con quello che lo incarna o lo ammazzi, non hai alternative, non è che gli puoi dire allora da adesso in poi facciamo finta che, no, perché su quel tipo di vita vissuta, di valore incarnato, c'è molto poco spazio di manovra. Quindi qui anche ci sarebbe da elaborare una serie di discorsi. E poi non ultimo c'è il dividere il sapere in specializzazioni separate e stagne, perché quello che vedete è il gesto fondante del paradigma, cioè la distinzione. Noi siamo una cultura della distinzione, quindi distinguiamo qualunque cosa. Guarda, abbiamo distinto la vita dai valori, abbiamo distinto il soggetto dall'oggetto, abbiamo distinto i saperi fra loro, è tutto sempre uguale, no? Il gesto logico che noi preferiamo è la distinzione. C'è niente da, non si può negare questa cosa. Nello stesso tempo questa distinzione cosa porta con sé? Porta una progressiva atrofia del sapere, no? Perché un sapere che non ha più nessuna relazione fra le sue parti, a un certo punto divane un sapere così, quello che abbiamo oggi, incapace di cambiare le cose, incapace di concepire il cambiamento, talmente orientato su se stesso, sul suo ombelico, da andare avanti in questa specializzazione a dei livelli assolutamente inauditi, molto molto interessanti, ma che poi a stringere, no? Ma pensate semplicemente, che ne so, un esempio assurdo che può essere, sapete che esistono degli astronomi che studiano le emissioni radio, no? Allora, se tu sei specializzato nel tipo di emissione radio di una stella pulsar di classe B, sei bravissimo in quel campo, però che cosa, a che ti serve? Al di là del momento specifico in cui qualcuno ha bisogno di uno studio su quel tipo di, cioè, che ci fai con questo sapere? Ma manco praticamente, capite? Cioè, è un sapere che si autocastra, perché sei sempre più bravo, riesci a distinguere qualunque dettaglio di quello specifico discorso, ma è talmente specifico che se lo metti in parallelo con la cultura oggettiva, un minimo di cultura oggettiva esistente, tu di fatto per tutto il resto sei un perfetto imbecille. O sei ignorante, se non vogliamo chiamare in causa ovviamente giudizi qualitativi. Quindi questi sono i punti, no? le caratteristiche della cultura moderna e della differenza fra la cultura moderna e le culture tradizionali sono queste. E ce ne sarebbero evidentemente probabilmente molte altre. Quello che bisognerebbe fare sarebbe che ognuna delle culture europee si interrogasse in che modo ha interpretato questi canoni. Cioè come la separazione tra soggetto e oggetto si è inverata in Francia, come si è inverata in Italia, come si è inverata in Inghilterra e via discorrendo, perché è ovvio che fa parte di quel meccanismo, no? Allo stesso modo il sapere, come è stato costruito il sapere in un posto, in un altro, in un altro, in un altro, qual è che ha funzionato meglio, quando tu dici una cosa che cosa intendi, cioè questo sarebbe un modo per ristabilire un grado di comunicazione accettabile fra le culture europee. Quello è il punto reale, fondamentalmente, perché quello che esiste oggi è superficiale e frutto di un fraintendimento, ovvero sia del fatto che di fatto si parli la stessa lingua. Se noi non prendiamo coscienza di qual è la lingua che parliamo tutti quanti, è difficile poi riuscire a costruire un vocabolario, un dizionario che ci permetta di capire quando il tedesco dice una cosa che cosa vuol dire veramente e quando questa viene recepita dal francese che cosa diventa, perché fino adesso noi questo non lo sappiamo. Ecco perché Dumont dice che le culture sono opache, perché questi stimoli arrivano e ognuno immagina che vengano formulati in qualche modo, ma lo immagina secondo il suo codice, non secondo quello del ricettore, quindi non ha mai una certezza di qualche genere sull'efficacia delle sue parole, delle politiche che vengono messe a fuoco, eccetera eccetera eccetera. E questo perché a sua volta è importante per noi, perché quando andiamo a vedere la parte sull'Italia, come abbiamo visto, no, sappiamo che non sono l'unico, parecchi di noi ritengono che noi come moderni siamo un disastro. Il libro di Latour non è riferito a noi, lui dice tutti i moderni, però io credo che tra i moderni quelli meno, come dire, titolati potremmo esserlo. C'è questo brevissimo pezzetto di Michele Serra che era anche divertente, e dice questo, qui eravamo ovviamente al tempo pieno di Berlusconi, siamo a fine pagina 55. Cosa dice? Tentando un riassunto, il basso profilo socio-antropologico di tutti gli scandali recenti, scandali del terzo millennio, ma c'era già tutto quanto in Dino Risi e in Pietro Germi mezzo secolo fa, quindi come vedete indica una continuità culturale piuttosto marcata, ci rimanda diritti al nostro passato che non passa. Allora forse la questione morale o etica che dir si voglia è, in Italia, la questione del moderno che non c'è, non arriva, si tiene alla larga. Il moderno che nasce attorno all'alfabeto dei diritti e dei doveri, del sentirsi cittadini e magari esserlo, del farsi strada senza la raccomandazione del parroco o la pacca sulla spalla del compare sottosegretario, del sesso che non si compra come le caciotte. Questo moderno è, qui e ora, lontanissimo dalla mentalità diffusa. Ora, è ovvio che lo spirito di Serra è diversissimo da dal mio, chiaramente, perché bisogna tenere presente effettivamente che la modernità ha portato anche una serie di altre cose positive, no? Ovvero sia il liberarsi da una serie di lacciuoli, distorsioni, deviazioni, questo nessuno può negarlo nella fattispecie. Però è anche vero che queste cose sono inseparabili da tutta un altro ordine di problemi. Quindi cosa vediamo noi di fatto nella nostra esperienza diretta, quindi nella nostra variante? Vediamo una retorica moderna e dei comportamenti che moderni non sono. Ma il grande interrogativo che secondo me dovremmo porci è vero tutto questo che dice Serra? Cioè è vero che c'è questa purezza auspicabile della modernità? Perché in quello che stiamo osservando anche altrove, forse con più lentezza, con una maggiore difficoltà, ma i problemi stanno emergendo nello stesso modo, magari non come i nostri, che noi siamo meno moderni, no? Ma è anche vero che potremmo chiederci, ma questi problemi sono tali perché sono oggettivamente tali o perché la modernità li ha costruiti così? Noi sappiamo che la modernità non è esente da critiche, la modernità utilizza, no, una serie di aspetti in modo strumentale, accentua cose, nasconde altre. Noi non siamo certi, no, per esempio, che la famiglia sia questo problema perenne che ci disegna la modernità, però la modernità ci disegna un problema famiglia. Ci abbiamo già parlato della famiglia? Della famiglia, nello specifico, dico, no. Allora, qual è il punto centrale? Voi andate a prendere pagina, che pagina? 57. Nello specifico, perché i dati sono lì. Questa è la survey dell'Economist. L'Economist, diciamo, lo possiamo prendere come lo sguardo moderno, perché più di così sennò sarebbe complicato, e ultimamente sta facendo uscire delle cose veramente che te lasciano interdetto. Il fatto che il 40% degli italiani fra i 30 e i 34 anni continui ad abitare con i propri genitori non è soltanto un segno felice di armonia familiare o di attaccamento alla cucina di mamma. Molti italiani giovani restano a casa perché non trovano lavoro o non guadagnano abbastanza da potersi permettere una loro abitazione. E il rispetto per le regole e per la legge, mai ad alti livelli, sembra negli ultimi anni decisamente peggiorato. Le sue conseguenze con la situazione economica demografica appare terribile, le sue conseguenze economiche da sole sono preoccupanti e quel che le rende peggiori è il basso tasso di partecipazione degli italiani al lavoro. Solo il 57% di chi ha tra 15 e 64 anni è impiegato. Questo da un punto di vista moderno evidentemente è inaccettabile, perché la modernità si struttura sul lavoro. E noi abbiamo fatto lo stesso quando abbiamo fatto il famoso articolo 1 della Costituzione. Lì siamo stati molto moderni, no? La Repubblica fondata sul lavoro. Quindi, come vedete, da una parte il discorso è fatto in un certo modo, dall'altro suona in un altro. Allora, la famiglia perché non viene ben vista dalla modernità? Perché è il luogo degli affetti primari. La famiglia è il luogo degli obblighi. E vi ricordo, se non l'avete letto, che il termine famiglia deriva da un termine osco che vuol dire schiavo, quindi non è che l'idea non c'era, cioè lo sanno tutti benissimo che la famiglia è un posto di obblighi. Perché l'economia non apprezza questo discorso? Perché sono obblighi che non rientrano nel suo modo di ragionare, cioè sono obblighi verso altri e non verso se stessa. Siccome l'economia è totalizzante come tutto ciò che è moderno, qualunque cosa le sottragga in qualche misura il primato viene mal vista. La famiglia le sottrae il primato ancora di più. Perché? Perché attraverso questi obblighi rende meno disposti al lavoro e al sacrificio di sé i lavoratori, no? La famosa clausola inglese no strings attached dice esattamente questo, che tu sei un lavoratore senza nulla che lo trattenga, per cui se io ho bisogno di te qui, lavori qui e siamo tutti contenti. Se io ho bisogno di te in Cina, vai in Cina. Se io ho bisogno di te in Niger, vai in Niger. Che problema c'è? Il lavoro deve essere mobile, ma se tu hai una famiglia sei meno mobile. Se tu hai una famiglia sei meno disposto a sacrificare il tuo tempo in forme diverse da quelle richieste contrattualmente. Come saprete esistono delle forme di pressione non troppo velate per farti lavorare più di quello che sarebbe il tuo monte ore obbligatorio, ovviamente senza pagarti straordinari, perché sennò sarebbero capaci tutti. Però no, si presume questo, quindi la cena di lavoro, quindi l'impegno, quindi il fine settimana, quindi la visita, la partita di golf che è diventata in qualche misura il simbolo della questione, no? Ma se tu c'hai una famiglia vorresti stare con lei, vorresti stare con tuo figlio, vorresti stare con tua moglie. Sappiamo anche che sarebbe meglio che tu stessi con tuo figlio, perché sarebbe, no? Oltre al tuo piacere ci sarebbe in ballo anche il problema della socializzazione, di tutta una serie di equilibri importanti. Quindi, come vedete, non solo l'economia perturba i rapporti interpersonali, ma crea anche delle difficoltà alla compagine di gruppo, perché quelli che non riescono a socializzare avranno figli non socializzati, i quali non saranno, no, problematici, nella migliore delle ipotesi, per mantenere le culture, gli equilibri e quello che te pare. Quindi, insomma, tutta una serie di retroazioni catastrofiche. Ma la famiglia è anche un toccasana, parrebbe, se andassimo a vedere, no? Pagina 58. Gli italiani sono i meno depressi d'Europa. Non solo, soffrono meno degli altri europei e molto meno degli americani, anche di ansia, attacchi di panico e della maggior parte degli altri disturbi psichici. E se andiamo a vedere appunto le varie questioni ulteriori, no? Vedete più sotto che succede, siamo particolarmente resistenti a disturbi affettivi e psichici, abbiamo il minor tasso di suicidi in Europa, il minor consumo pro capite di alcol sarebbe forse da aggiornare, ma comunque a qualche anno fa eravamo quelli che consumavano di meno. E quindi che ci dice alla fine il ricercatore citato? I dati spagnoli sono paragonabili ai nostri e si può quindi ipotizzare che i popoli mediterranei siano meno esposti a disturbi affettivi e dell'umore per un effetto protettivo delle relazioni familiari e della struttura sociale. Qual è perché questa cosa viene poco valutata e poco detta? Perché non rientra nell'alfabeto economico, evidentemente, no? Chi se ne frega, se c'è un attacco d'ansia ti viene la pasticca, che è un problema del tuo datore di lavoro, ovviamente. La qualità della vita non rientra negli obiettivi delle aziende, anche se oggi si sono accorti che uno che lavora stando bene lavora meglio, ripeto, è sempre il famoso la famosa acqua calda che ogni tanto viene scoperta e tu dici, oh, che idea che hai avuto, ma pensa. Però, detto questo, evidentemente connota qualcos'altro, cioè questo è un tema, è un discorso che ha a che fare con la qualità della vita. che non è semplicemente l'etichetta che si usa correntemente oggi, perché avete notato che il termine qualità lo usiamo dappertutto, c'entra niente con la qualità vera e propria, però è un facente funzioni piuttosto effettivo, efficace. Allora, questo discorso è un discorso di qualità, è un discorso di competenze relazionali, di nuovo, è un discorso di ricadute, di mancanza di competenze relazionali. Ecco perché dico, l'Italia avrà tutti i suoi difetti, ma noi continuiamo a essere relazionalmente migliori di altri. Abbiamo uno zoccolo duro di rapporti umani che in qualche modo ci garantisce dal non patire la gran parte delle conseguenze che invece patiscono gli altri. Quelli che, se volete mettervi da quest'altra parte della stanza, va bene lo stesso, no? Lo capisco perfettamente. Anche nel, come dire, progressivo diminuire della questione, nell'affermarsi dei rapporti virtuali, nell'affermarsi di tutta una serie di cose, ma comunque l'Italia resta ad ogni modo un paese dove la famiglia ha un peso in pro e in contro, no? Vi faccio presente che noi usiamo il termine famiglia non solo per il Mulino Bianco, ma pure per la mafia. Qualcosa ci dovrebbe venire in mente quando facciamo queste scelte, no? Perché abbiamo detto più volte che le parole non significano a casaccio. Cioè, se io prendo quella parola per usarla in quel contesto, è perché in quella parola c'è anche quell'aspetto lì. Quello è l'aspetto quale? Quello della lealtà a tutti i costi, quello della chiusura, quello della svalutazione dell'esterno, no? Prendete le ndrine calabresi, nello specifico, che sono quelle che sembra resistano meglio a tutta una serie di ulteriori stimoli. Però prendete come esempio di quel processo, per esempio, la mafia imprenditoriale. No? Finché la mafia si è retta sui rapporti primari premoderni, nessuno parlava, tutti stavano zitti e tutti continuavano a farsi gli affari loro. Come è cominciato a moderare, a cambiare la questione, ed si è affacciato il problema economico, le convenienze personali, il secondario al posto del primario, abbiamo cominciato a avere i pentiti, i traditori, quelli che cambiano idea, quelli che partono, quelli che si rubano le cose loro. Cioè, la mafia sta seguendo lo stesso itinerario del resto della società da questo punto di vista. È il processo della contaminazione moderna che la sta sconfiggendo più di quanto non si sia in grado di farlo noi. Laddove le ndrine calabresi ad ora ancora pare che conservino il fattore familiare come intatto, tant'è che ci sono molti meno pentiti in Calabria, cioè abbiamo idee molto meno chiare, salvo qualche errore, diciamo, tecnologico, insomma. Comunque, come vedete, anche nella prassi della malavita questa cosa è evidentemente osservabile. Teniamo però presente che la famiglia italiana in un modo o nell'altro l'abbiamo esportata, e come? I Soprano e tante altre cose, la mafia americana, la mafia tedesca, no? Tutta questa serie di ramificazioni a cui siamo giunti è in un modo o nell'altro un segno della vivacità, dell'impeto di questo carattere, che è un segno che evidentemente si aggancia ad altro, ovvero sia si aggancia all'esigenza anche altrui della famiglia, perché quello secondo me è un tratto umano, un tratto antropologico, non è specifico della nostra cultura, ma noi siamo quelli che l'hanno mantenuto e probabilmente l'hanno elaborato in modo più esaustivo e più efficace, tant'è che siamo riusciti a farlo diventare un tratto economico, quello è il divertente della cosa. Cioè, dopo questa breve prolusione noi andiamo a prendere il saggio sui distretti e scopriamo che i distretti sono un tratto economico, una entità economica che è un controsenso che cammina fondamentalmente, tant'è che non mi ricordo quale dei commentatori che cito chiama in causa a proposito dei distretti la teoria del calabrone, non so se sapete il problema del calabrone, che per tutte le leggi fisiche e animali non dovrebbe volare, eppure vola uguale, quindi evidentemente abbiamo un'anomalia sotto forma di calabrone, qui abbiamo un'anomalia sotto forma di distretti. Perché? Perché i distretti sono dei luoghi dove i principi moderni sono significativamente contaminati da tutta una serie di ragionamenti e di esigenze non moderne. A dirne una, il distretto è fortemente ancorato al territorio. E noi sappiamo che la modernità, tra le altre cose, predica la deterritorializzazione, abbiamo detto, universale, no? Quindi tu puoi stare dovunque, non c'è nessun motivo che tu debba fare la fabbrica in quella valle sfigata, dice no, io la faccio qui e basta, questa è casa mia e non mi rompi i coglioni. Quindi questo già di suo non è moderno. Poi i distretti sono un luogo dove convivono concorrenza e cooperazione.
Oh,
è vero, ma qui dobbiamo fare un ragionamento un po' più complesso, nel senso che da una parte noi osserviamo, ed è parte di questo meccanismo, un insorgere del valore familiare in culture che finora proprio non lo sapevano manco per sbaglio dove era in giro. Vi dirò di più, anche l'apparire della connotazione di cooperazione con la famiglia, io non so se voi abbiate visto C'era una volta. Stavo guardando l'ultima stagione, quella di Peter Pan, e sono rimasto di questa, dovrei usarla a lezione. Perché? Perché c'hai i buoni e i cattivi, un panegirico sulla cooperazione. Non avrei mai pensato che noi per amore di nostro figlio avremmo collaborato. Cioè, proprio una cosa che tu dici, ma io non ci posso credere, ma chi l'ha scritto questo? No? Perché è un prontuario di cose non moderne, dalla prima all'ultima. Va bene l'eufemismo, perché ci sarà pure quello, evidentemente, no? Però c'è il signore cattivo che si immola per salvare la vita del nipote, e tu lì c'hai un attimo. La regina cattiva, che pure quella diventa improvvisamente una specie di agnellino, perché suo figlio, che non è suo figlio, ma che ha adottato e che era il figlio della sua peggiore nemica, che quindi non ti saresti aspettato che questa opiava e lo apriva come una cozza, invece no, se l'ha adottato e se l'è tenuto a casa perché è la cosa migliore della sua vita. Cioè, è una retorica assolutamente fuori contesto, non so se mi spiego. Cioè, voi prendete qualche cosa degli anni scorsi americana e non troverete niente di simile. Troverete Sex and the City, dove c'è uno che, non ci sono quelli che scopano in modo assolutamente meccanico, no? Poi quando uno abbraccia, quello rimane così perché non sa dove mette le mani.
Ma cioè, dal 2000 in poi, no, però, che si comincia con Supernatural.
Esatto, siamo arrivati, ci abbiamo messo 40 anni, però alla fine tutti sono diventati mammoni. Quello è il bello della questione, no? Perfino il... Quindi questo è chiaro. Però noi ci troviamo qui in un altro tipo di discorso. Qui c'è un problema di sopravvivenza adesso. E c'è una retorica che è completamente diversa, perché quell'altra era l'offerta della modernità, che comunque, diciamo, in un certo senso avrebbe trovato una collocazione anche altrove, ma sarebbe stato meglio per lei che tu ti spostassi. Qui c'è il fallimento della modernità, che ti obbliga ad andartene. Non lo fai a cuor leggero, cioè non è che tu rimpiangi o comunque rinneghi la tua famiglia e quindi ti senti libero di muovere. No, tu te ne vai incazzato nero perché ti lasci la famiglia alle spalle, ma non hai alternative. Non è la stessa cosa, capite? Poi è anche vero, ovviamente, che noi, mentre loro stanno sotto botta a quel punto di vista, noi ci becchiamo tutta la retorica invece del giovane che vuole liberarsi da casa sua, che non vuole avere con te il peso della famiglia, non vuole, no, vuole affrancarsi, eccetera, eccetera, che è una retorica che è molto moderna dal suo d'altro canto, no? Mentre nella famiglia normale tu in qualche misura non te ne andavi perché facevi parte della famiglia, e quindi lì il tuo posto era quello, saresti diventato pater familias con calma, però la progressione era quella. Noi oggi, i giovani in particolare, tendono a voler essere indipendenti, autonomi, non pesare sulla famiglia, avere una propria vita, insomma tutta una serie di cose che, per carità, sono assolutamente stimabili e importanti, ma fanno parte della retorica moderna. Quindi, come vedete, non c'è un posto puro. Comunque, se io devo guardare e decidere chi è quello che al momento sembra il paradino maggiore della famiglia, sicuramente provengo dagli Stati Uniti, perché, ripeto, è continuo. No, quando ho visto quella puntata l'altro giorno, no, ho detto, ecco, qui abbiamo finito. Salve. Ok, quindi, capito, la dialettica è estremamente varia, e uno dei luoghi, cioè uno dei punti dove questo si dà a vedere meglio è esattamente l'immaginazione, la fiction. La fiction è libera di recepire le idee che girano senza particolare dipendenza da quelli che dovrebbero essere i paradigmi ufficiali. E da questo punto di vista credo che effettivamente la televisione, quel particolare tipo di televisione, attualmente sia una cartina tornasole estremamente efficace per rendersi conto delle priorità, dei cambiamenti culturali, eccetera. Molti dicono che i serial oggi sono il moderno romanzo. Il romanzo è stato il romanzo dell'Ottocento, il Gutenberg. Oggi, se puoi capire la realtà, i romanzi servono meno, mentre la televisione è molto più capace di seguire questi cambiamenti, che sono d'altronde più veloci e più tumultuosi. Però, quindi, dicevamo, il distretto ha cooperazione accanto alla concorrenza, e questo non è moderno, perché sappiamo che la parola d'ordine della modernità è concorrenza. In economia, nella teoria evoluzionistica di Darwin, dappertutto la concorrenza è lo spirito, l'anima del commercio, no? Come si dice. Quindi il fatto che qualcuno pensi a collaborare non è moderno, non può essere preso tu burgo, cioè, che bella idea, no, parliamone, cioè se tu dici che è una bella idea devi anche trarne le conseguenze, perché so 200 anni che mi dici che non è una buona idea, ma improvvisamente lo diventa così, senza cambiare nulla, non regge. Però accade, tant'è che lo stesso Economist in anni precedenti aveva scritto una serie di, come dire, report entusiastici su questa via italiana alla modernità e all'industrializzazione. È stata una figura che si è presentata nei manuali d'economia a lungo, il distretto, ancora oggi lo è, ma oggi è sotto schiaffo, anche se adesso un po' meno, lì pure, come dire, le mode nell'economia vanno e vengono, no? Però c'è stato il momento ovviamente della globalizzazione, della grande, della scala immensa delle varie consociazioni, quindi le corporation, quindi le multinazionali, eccetera, evidentemente a quel punto il distretto sembrava superato, sembrava. Oggi, di nuovo, non siamo più in grado di dirlo, perché oggi il distretto che c'ha? Ha una dimensione che lo rende capace di reagire con molta più velocità ai cambiamenti del mercato, all'innovazione tecnologica, a tutta una serie di cose che invece le multinazionali, essendo elefantiache, hanno più difficoltà a recepire. Quindi, come vedete, la scienza economica è molto così, ampia nelle sue cose, ci si può trovare un po' di tutto, ma il divertente della questione è che la stessa scienza economica, che è la voce della modernità, abbia elogiato i distretti a lungo e continui a farlo a fasi alterne, ma comunque che questa figura, che è una specie di ircocervo, quindi una specie di chimera, una specie di cosa che non è fatta né carne né di pesce, perché da una parte c'è il premoderno, dall'altra parte c'è il moderno, in mezzo c'è l'ambientale, insomma una cosa così, sia uno dei modi attraverso i quali l'economia comprende la realtà, quindi si è diventato effettivamente parte della modernità, dell'arsenale moderno di comprensione. Non è successo così, è successo perché il tratto caratterizzante è un tratto che non a caso, no? La figura nasce come strategia d'analisi in Inghilterra, ma trova il suo luogo perfetto d'applicazione in Italia, non c'è da nessun'altra parte una ricchezza di distretti come la nostra, 99 ricchi distretti censiti, no? Andate a vedere l'articolo che vi ho dato, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che per noi fa il caso nostro, perché? Perché salva una serie di cose che per noi sono importanti. Il fatto che comunque il legame col terreno fa solidarietà, fa appartenenza, quello che diceva Herder, no? Quindi io sto qui e non posso pensare di spostare il distretto all'estero. Il distretto, per esempio, non delocalizza, come fa a delocalizzare? È impensabile. Quindi, come vedete, no? Rispetto alle nuove strategie, seri problemi. Il distretto ha una dimensione umana, che è medio-piccolo il distretto, non ci sono le immense agglomerazioni, non ci sono le grandissime multinazionali, perché non sono quello che serve. Il distretto è molto un problema di rapporti personali, evidentemente, un riconoscimento fondato anche sulla simpatia, che è un termine che evidentemente non ha nulla di scientifico, ma comunque porta con sé. Quindi il distretto di fatto è un adattamento, una rappresentazione ponte attraverso il quale l'Italia si è ritagliata addosso dei panni moderni, pur non essendo moderno. È il modo attraverso il quale siamo riusciti ad andare avanti ulteriormente, una maschera, se vogliamo chiamarla così, per altri versi, però senz'altro è uno dei modi più efficaci, perché in effetti continua, ripeto, a garantire buona parte del nostro PIL, continua ad avere spesso e volentieri successo all'estero, capacità di penetrazione dei mercati, eccetera. Qual è il problema che trovate nel saggio? Il fatto che i distretti hanno difficoltà a mantenersi in vita oggi, ma non per motivi economici, per motivi demografici, perché le nuove generazioni non ci vogliono andare a lavorare nei distretti, perché, come abbiamo detto, la cultura implicita non è più coincidente con quella esplicita, con quella normale, anzi è opposta, per cui se da una parte fino all'altro ieri è riuscita a motivare qualcuno con tutta una serie di rinvii all'ambiente, alla cultura locale, quello che volete, oggi questa cultura, questo tipo di discorso si sta affievolendo, anche perché abbiamo visto che la socializzazione ha problemi, no? Tutta la socializzazione, quindi vuol dire che viene affidata più ai canali espliciti che non a quelli impliciti, che sarebbero i genitori non sono a casa perché stanno al lavoro, quindi come vedete i rinvii sono continui da questo punto di vista. Però l'effetto generale di queste carenze di socializzazione è che i motivi per i quali i giovani potevano trovare attraente un distretto, oggi come oggi, o vengono riformulati oppure portano all'estinzione dei distretti, o, che è quello che sta succedendo, alla ibridazione ulteriore dei distretti attraverso l'ingresso di manodopera straniera. Pensate quante, a parte adesso che insomma, cioè l'ultimo espresso parla di guerra tra poveri, è vero evidentemente, il che quindi ci costringerà a rivedere una serie di ragionamenti. Però tenete presente che la gran parte dei pizzettari ultimamente è egiziana o marocchina. Noi abbiamo abbandonato una serie di professioni, no? Perché ritenute poco prestigiose in termini di status, e il prestigio lavorativo sullo status da dove viene? Dalla modernità. No, quindi è chiaro che l'artigiano non ha prestigio, l'agricoltore non ha prestigio, chi lavora con le mani in generale. Adesso, per esempio, per quanto riguarda il cibo, avrete notato già in atto un enorme capovolgimento di fronte, no? Adesso gli chef sono diventati i maître à penser della cultura. Adesso dire che sei un cuoco, tutti, no? Prima ti guardavano e ti pensavano, poveraccio, sempre lì coi piatti, a puzza, una cosa un'altra, adesso ti guardano e dicono, vedi, mio Dio, no? Il mio eroe, eccetera. Quindi è evidente che c'è una ridistribuzione delle risorse simboliche all'interno della società, e probabilmente, questo credo, insomma, ci sono una serie di segni che lo dimostrano, ma probabilmente seguirà a breve, ci sarà un pesante recupero della figura dell'agricoltore. No, perché d'altronde lo chef cosa usa se non usa del cibo degno di nota? Quindi il discorso della qualità del cibo porta a trasferire, a cambiare l'accento dall'industriale al tradizionale nelle culture, e quindi le culture in qualche misura torneranno a essere al centro del nostro apprezzamento e delle nostre strategie, e quindi anche coloro che portano queste buone cose sulla tavola, no? Quindi ci sono tutta una serie di nuovi movimenti estremamente interessanti da questo punto di vista, ma sono movimenti che confermano quello che vi dico, cioè parliamo di recupero di cose, di istanze premoderne, ovviamente riformulate, perché è chiaro che il nuovo agricoltore non è l'agricoltore col calendario di padre indovino a zappa e tanta buona volontà, per carità c'è anche quello, però è tecnologicamente avanzato, è in grado di usare programmi di computer, ha tutta una serie di nuove connessioni, come d'altronde l'artigiano non è più l'artigiano di Geppetto dei bei tempi, ma è diventato uno che comunque vende le sue cose su internet, ha un rapporto più conflittuale col tempo, mentre prima insomma l'artigiano poteva prendersi, non sapete, probabilmente il suo tempo per realizzare qualcosa, oggi come oggi ha dei tempi diversi. Però di fatto quello che vediamo cos'è? La convivenza di tratti. Cioè, noi vediamo l'ibrido ormai dappertutto, molto più di prima, è un ibrido che viene non condannato, bensì apprezzato e proposto come punto di vista vincente. Ecco perché noi dovremmo essere quelli che sfruttano la questione. Da un punto di vista strategico, noi siamo nella posizione migliore per intercettare i problemi dell'oggi, perché siamo quelli che si sono fatti meno contaminare, tra virgolette, dalla retorica e dal sistema di valori moderno che sta fallendo. Quello è il punto. Quindi chi è che sarà in grado meglio di immaginare vie diverse, quindi di creare nuovi cocktail, di proporre nuove cose? Chi è sempre stato moderno ed era convinto che il moderno fosse effettivamente la migliore delle opzioni, o quelli che sono stati moderni o torto collo e che non vedevano l'ora di liberarsene? Mi sembra piuttosto ovvia come risposta. Tra l'altro vi ho già segnalato che noi siamo comunque non nuovi a un eventuale ruolo del genere. Cioè, l'Italia è stata la fucina della cultura europea per 1500 anni, 1600 anni. Quindi non è una novità, non è, diciamo, improvvisamente ti sei montato la testa e puoi fare chissà che, ma veramente abbiamo fatto fino all'altro ieri. Il problema è com'è che stiamo facendo questo oggi, di nuovo dovremmo fare ribaltare alla Dumont la questione, no? Non è come mai non siamo quelli che guidano, la domanda è come mai siamo quelli che non capiscono più chi sono, perché questo è il problema rispetto alla nostra storia e a tutte le dinamiche consolidate culturali in Europa, no? Quindi se noi riuscissimo a prendere consapevolezza e coscienza di questo discorso, probabilmente potremmo non solo ottenerne un tornaconto per noi, che non si offenderebbe mai nessuno in questi casi, ma anche potremmo probabilmente forgiare una cultura migliore per molti versi, perché la modernità ha avuto tanti pregi, come dicevamo, ma non è certo stata una visione equilibrata del mondo. Dice di no, l'equilibrio che c'è stato nella modernità è stato soltanto per il contributo clandestino delle culture precedenti, ma la modernità di suo tutto è tranne che equilibrata, la modernità è assolutamente schizofrenica per molti versi, e lo stiamo cominciando a vedere oggi, no? Con tutti i problemi della crisi stanno venendo sempre più in luce quelli che sono gli aspetti poco gestibili, gli aspetti spiacevoli della modernità. Direi che facciamoci un po' di break. Adesso. L'ultimo pezzo del programma, dicevamo, è quel saggio che si chiama Ripensare il fare, che è un saggio dove più stimoli della mia ricerca vengono a unirsi, che però è probabilmente il prossimo passaggio della riflessione su Dumont, nel senso che il saggio è diviso in tre parti. C'è una parte che ripresenta per l'ennesima volta le dinamiche dumontiane, che potete fare con una certa scioltezza, ma tenendo presente che questo discorso della contaminazione costante è lì, quindi c'è una parte nuova anche in quello. C'è un continuo rinvio a Sennett, che trovate in tutto il saggio, quindi pure quello fatene tesoro, perché è particolarmente interessante. E quindi diciamo che c'è all'interno di questa tematica formulata da Sennett dell'artigiano l'utilizzo di materiali di Simmel e di materiali di Damasio, quindi è un po' una summa teorica di una serie di ricerche che ho fatto negli ultimi anni, che probabilmente dovrò anche ampliare, ma vediamo un po' se riesco a trovare la fantasia di rimettermi a scrivere, al momento mi è un po' passata, però diciamo probabilmente tornerà. Allora, i tre ingredienti, come vi dicevo, quali sono? I quattro ingredienti. La cornice del tutto è il problema dell'artigiano. Il fatto che Sennett lo propone già da tempo ormai come nuovo paradigma, in un certo senso, no? Ha scritto nel 2010 L'uomo artigiano, adesso ha pubblicato un libro che si chiama Insieme sulla cooperazione, quindi come vedete i temi sono strettamente quelli, e la sua idea appunto è che questo tipo di ragionamento possa recuperare una serie di difficoltà con le quali ci stiamo confrontando. La visione dumontiana non ce l'ha, non credo che conosca l'autore, comunque non lo trovate in lui, però evidentemente mi faceva comodo come integrazione del background teorico per presentare l'artigiano come l'ennesima rappresentazione ponte, in ultima analisi, no? Perché di nuovo è una figura nella quale convergono da una parte le vecchie intimazioni della qualità, dell'autonomia, della competenza, eccetera, dall'altra invece le esigenze del mondo economico. Quindi di nuovo ci troviamo, no? A un punto critico, mettiamola così, una situazione contraddittoriale. Per capire un po' meglio le dinamiche e i motivi per i quali l'artigiano è così importante, oltre quanto non sembri, perché noi siamo comunque una cultura che ha quasi sempre penalizzato chi lavora con le mani. Voi in Sennett questo lo trovate, lo riporto spesso e volentieri anch'io, il problema della distinzione mente-corpo è un problema platonico. Quindi l'artigiano è comunque uno che lavora con le mani, quindi non è importante, noi privilegiamo l'intelletto. E Sennett, che è stato allievo di Hannah Arendt, quindi parliamo di una progressione seria, dice che anche Hannah Arendt aveva questo problema, tant'è che riporta alla distinzione tra, ego cogitans, anche se non mi pare sia questa formulazione, e animal laborans. Cioè lei dice, quando l'uomo lavora, lavora, poi quando smette di lavorare ridiventa qualcuno che pensa. Sennett invece, giustamente, tra l'altro Sennett non so se lo sapete, ma è anche un musicista, quindi ha una esperienza di prima mano di queste questioni, dice non è vero, perché l'artigiano pensa e come? Dire che l'artigiano è uno che si limita a fare cose è stupido, perché non è vero, magari lo può pensare un artigiano scarso, perché la sua visione qual è? Che l'artigiano e chiunque, perché io credo che questo sia un discorso che possiamo tranquillamente estendere, no? Tant'è che ho recentemente avviato un'attività parallela di formazione e consulenza e lo slogan è Artigiani di Idee. Non a caso, perché credo che sia esattamente lo stesso discorso, ovvero sia quando tu hai una competenza oltre la media, puoi cominciarti a porre i problemi, non prima. Prima sei talmente impegnato a cercare di capire quello che devi fare che non hai tempo per andare al di là, no? Tant'è che l'artigiano diventa qualcosa di più. Ci sono i gradi, devo trovare i gradi in italiano perché non sono riuscito a trovarli, perché non so se sapete, ma ci sono in inglese una serie di termini specifici, no? C'è l'apprentice, c'è il journeyman e tutta una serie di cose. In italiano journeyman è operaio specializzato, che è di un brutto proprio terribile, quindi mi toccherà andare a cercare qualche altro dizionario per vedere quali erano i gradi delle corporazioni precedenti. Però di fatto, per poter dire che tu sei un artigiano degno di questo nome, e vi ricordo che ovviamente questo avveniva all'interno di corporazioni che certificavano, quindi c'era tutta una serie di cose, hai bisogno almeno di 10.000 ore di pratica, che sono tantine, 10.000 ore di pratica. Questo vale per il musicista, vale per il liutaio, vale per il piastrellaio, per tutti. Io credo che valga pure per lo studioso, non è diverso. E questo perché è importante? Perché dice Sennett, nel momento in cui tu cominci ad aver assunto questa capacità quasi automatica, perché di fatto che succede? A quel punto tu hai introiettato in te una serie di movimenti che ti permettono di operare quasi spontaneamente, no? Come il musicista. Quando è che il musicista comincia a preoccuparsi degli aspetti più raffinati dell'esecuzione? Quando non deve pensare a dove mettere le dita e cosa deve fare con le mani, perché finché stai lì a chiederti dove è il do, ha voglia di prima che fai qualcosa di buono. Però se tu t'alleni per 10.000 ore, a un certo punto le scale tu le fai senza minimamente porti il problema, le mani sanno dove devono andare e tu puoi pensare a come potresti variare sul tema, no? Come mai i jazzisti sono tutti dei grandissimi strumentisti? Perché per improvvisare non puoi porti il problema di quello che stai facendo, devi ragionare su un'altra scala. No? Quindi il problema dell'artigiano è un problema di competenza, di gradi di competenza. Ci dice Sennett che tu hai riesci ad affrontare i problemi della tua professione quando sei diventato abbastanza bravo, e se continui a diventare bravo potrai probabilmente esportare le tue competenze. Ti porrai il famoso problema: ok, questa cosa la so fare perfettamente, cos'altro ci faccio? Questo è il punto, no? Nell'uomo artigiano Sennett parla nei primi capitoli di questo in modo spettacolare, dicendo che l'innovazione, quella di cui tutti parliamo così estensivamente e con passione, deriva da cosa? Deriva spesso e volentieri dall'esportazione di una capacità in un altro campo. Dal telaio alla costruzione delle navi, dalla costruzione delle navi alla costruzione dei palazzi, sono tutte cose che pian piano quelli che sono diventati bravissimi a fare qualcosa si dice: ok, questo qui lo so fare perfettamente, poi da noi che posso fare, no? A che altro può servirmi? Come posso modificare i termini in modo che diventi utilizzabile altrove? Quello è l'innovazione, no? E quello è anche il famoso sapere con passione, di cui dovrei forse avervi parlato nelle vecchie lezioni, no? Nel fatto che quando tu hai imparato qualcosa con passione, quindi è tua, è più o meno lo stesso discorso, tu quella cosa poi la usi. Capite dove? Il paradosso del nostro oggi, del nostro operare lavorativo, è che noi presumiamo di imparare qualcosa per usarla senza tener presente che non è quello il punto. Il punto è che se tu sai bene una cosa, la usi, pure se non hai previsto di usarla. So se questo è chiaro. Cioè, quando tu hai un sapere che hai affrontato e di cui ti sei impadronito con passione, con ripetizione, con competenza, quel sapere, seppure l'hai imparato per fare il vasaio, non è detto che ti serva solo a fare il vasaio. Potrà servirti per progettare dei packaging, per diventare un vetrinista di avanguardia, non lo sai, però tu troverai un modo per usarlo, perché lo conosci talmente bene che vai al di là delle limitazioni oggettive ovvie, cosa che invece quelli che non sono al tuo livello di competenza non sanno fare. Quelli fanno i vasi, fine, no? Ma se tu sei bravissimo a fare i vasi, prima o poi non ti basterà più fare solo i vasi, vorrai fare qualcos'altro e ti chiederai: che sarà questa cosa che potrei fare oltre? E questa è l'innovazione, e questo è il problema del lavoro, capite? Quando tu hai una competenza a questo livello, la usi sempre, la usi dappertutto, non c'è un problema, un campo, duplicazione, un qualcosa che ti serve solo lì, come invece ragioniamo noi, no? Tu per fare questo devi studiare questa cosa che applicherai lì. E questa cosa evidentemente è di suo castrante per il sapere. Perché tu ritieni, uno, di sapere abbastanza, cosa che è assolutamente assurda, non c'è un momento in cui tu sai abbastanza. Come diceva Socrate, so di non sapere, ma questo non è che è iniziale, tu sai sempre di non sapere, perché ci saranno sempre altre migliaia di cose che dovresti sapere, quindi non esaurisci mai un campo, ma nel momento in cui tu non esaurisci questo campo, ma lo stai frequentando da tanto, tu di sto campo sei talmente bravo che vai oltre il campo, sei in grado di appunto passare dalla tessitura alla creazione delle vele, dalla creazione delle vele alla progettazione dell'albero, viceversa. Comunque, questo è il problema, non sei più legato all'attività specifica, cosa che invece noi stiamo facendo in modo assolutamente cieco e costante. No, noi abbiamo delle lauree, se ci pensate, perché le lauree precedentemente erano ampie? Perché tu studiavi giurisprudenza, dopodiché eri tu che la applicavi a seconda delle necessità, perché avevi un'arte in giurisprudenza e ti pensavi, oggi fai giurisprudenza del caso X nella situazione Z e fai il corso di laurea specialista di questo, in quello e in quell'altro. Dopodiché sei talmente incastrato in quelle situazioni e nessuno ti ha spiegato che non sono così rigorose, che lì rimani. E se non servono più te dai in faccia. Quello è il paradosso, no? Pensate a tutti i vari scienziati della comunicazione che ormai, no, ne abbiamo fatti migliaia e migliaia quando c'è stato il boom di scienza della comunicazione, e oggi pizzettari, tassisti, la qualunque, perché non c'è più, non c'è modo di riconvertirlo il sapere come lo facciamo noi. È un po' come gli spazi, non so se ve l'ho detta questa cosa, noi siamo quelli che fanno gli spazi ad hoc, no? Il problema è che sto ad hoc, mica è detto che duri per tutto il tempo che durerà lo spazio, per cui tu ti trovi delle situazioni con cui non sai più che farci, perché sono talmente tarati su quello specifico utilizzo gli spazi che o li butti giù oppure non li ricicli. Nelle vecchie culture gli spazi erano liberi, no, c'era una stanza che ci poteva fare qualunque cosa, poteva diventare una stanza da letto, una sala da ballo, una sala da pranzo, una lavanderia, un luogo dove mettere i prosciutti, a seconda delle esigenze lo spazio con piccole modifiche diventava altro. Noi lo progettiamo con una tale fermezza, no? Con una tale rigore, che ci piace tanto, rigore è un, fateci caso, un aggettivo che adoriamo, no? Quando devi dire qualcosa di buono di qualcuno è rigoroso, quando è rigoroso stiamo a posto, però questo rigore a un certo punto ti soffoca, no? C'è un capitolo di Sennett nell'Uomo Artigiano che parla delle catastrofi che la, per l'architettura, che sono i programmi di software che aiutano, tipo AutoCAD, no? Che dice adesso di fatto non riescono più a andare oltre, sei incastrato in quella cosa e deve essere fatta in questo modo, mentre normalmente le vecchie questioni come erano? Venivano man mano, no? C'erano degli aggiustamenti in opera, cioè secondo voi quelli che hanno costruito le cattedrali, se erano fatti lo schema con tutto qua, tutto quello che gli sarebbe servito, i pezzetti, chi doveva fare i pezzetti, quanto doveva essere alto, no, avevano un'idea di massima e man mano che costruivano adottavano e adeguavano le questioni. Noi invece siamo, no, proprio inquadrati, e quindi questa cosa si risente. Tra l'altro tenete presente che la moglie di Sennett è Saskia Sassen, che è una delle principali studiose di sociologia urbana e architettura, quindi insomma anche lì sa di che cosa parla, non è un'idea che gli è venuta in mente così. Quindi insomma, un personaggio interessante, le teorie sono estremamente interessanti. Perché, ecco, già soltanto questo discorso dell'artigiano a cosa ovvia? Ovvia uno, o meglio a cosa potrebbe ovviare, uno ha un problema di autostima che noi tutti abbiamo. Nell'inizio di Insieme cosa dice Sen? Dice, ho l'impressione, e lì come dire è anche molto eufemistico, io ne sono certo da tempo, ho l'impressione che questa cultura stia tendendo a dequalificare i singoli, ed è vero, no? Avrete sentito parlare di the skilling, suppongo, ma è soltanto una delle questioni. Il problema è più profondo in un certo senso, è una cultura che non valorizza le competenze individuali a dovere, le valorizza a parole, le valorizza su carta, però non valorizza quelle competenze che invece sarebbero fonte d'orgoglio, e le competenze artigiane sono questo, cioè quel tipo di competenza è qualcosa che ti rafforza in quanto soggetto, ti dà più fiducia in te stesso, ti dà una forte sensazione di essere capace. E noi questa cosa la stiamo perdendo in modo catastrofico, perché il sapere esperto di oggi è un sapere che comunque ti mette in altre condizioni. Riprendiamo il famoso studioso delle emissioni delle stelle pulsar di classe B. Potrai essere bravo quanto te pare in questa cosa, però l'aspetto che noi non stiamo seguendo nel momento in cui ragioniamo del sapere esperto in questa configurazione qual è? Che tu sarai pure un esperto delle stelle pulsar di classe B, ma in tutto il resto sei ignorante come una ciabatta. E non c'è un bilanciamento quantitativo che regga, perché tu potrai essere pure bravissimo in quel campo, però in tutti gli altri, e sono tanti, quelli che tu attraversi la mattina, quelli in cui dormi, quelli che affronti a casa, in macchina, all'università, nei rapporti lavorativi, in tutti quei campi tu sei un perfetto idiota, perché il tuo essere esperto in un campo non vuol dire che tu sia esperto in generale. Non so se questo è chiaro. Quindi, per quanto io possa essere tentare di moltiplicare le mie expertise, e non è facile perché la richiesta per essere veramente esperti, come abbiamo visto, è seria, cioè 10.000 ore, non è che puoi diventare esperto di troppe cose. Anche se tu riesci a diventare esperto di 3 o 4 cose, ma comunque sono una goccia nel mare, tu sarai sempre incompetente per tutto il resto. E questo tu lo percepisci. Non so se mi spiego, no? Perché tu vivi, come vi dicevo, cioè io non ho bisogno di sapere che posso usare solo dalle 9 alle 5, allora dalle 9 alle 5 studio le famose stelle di prima e quindi sono bravissimo, però poi esco, cioè dalle 5 alle 9 faccio altro, e poi vado in ferie, e poi vado in pensione, e prima non facevo il competente lì, allora quando è che io posso dirmi fiducioso in me stesso? Quando è che posso ritenere di essere effettivamente in grado di avere a che fare col mondo? Perché a noi quello interessa. Questa cosa abbiamo persa un po' di vista. Tanto è vero che Sloterdijk dice esattamente questo, no? Dice, le culture tradizionali, lui opera una distinzione tra le culture tradizionali e le moderne, che è bellissima. Cioè, nella cultura moderna tu ti concentri sulla perfezione del processo, nella cultura tradizionale ti concentri sulla tua perfezione. Sono due cose completamente diverse. Perché il fatto che un processo sia perfetto a te non ti dà niente in termini umani. Non so se... no? Questo, non so se vi ricordate, ma Simmel e Goethe l'avevano già visto, dicevano questa non è più l'epoca degli eroi, no? Non è più l'epoca delle grandi personalità, oggi dobbiamo accontentarci di essere parti di processi e meccanismi. Però tra quello che vedeva Goethe e quello che vediamo noi oggi, diciamo, a voglia quanto sono complicati i meccanismi, quindi allora potevi pure essere parte forse di un processo perché comunque una tua figura la potevi ritagliare all'interno, ma noi siamo quelli dell'alienazione, siamo quelli dei processi di cui non abbiamo idea di che cosa facciano, siamo quelli dell'impersonalità. Come fai a trarre per te una sensazione di competenza in una situazione di questo genere? Il sapere esperto è un sapere che mina l'autostima alla radice. Per quanto tu possa essere bravo e possa essere esperto, non ci sarà mai un momento in cui sarai abbastanza esperto da poterti sentire in grado di gestire situazioni, in grado di affrontare difficoltà, eccetera. E questo poi si nota nelle prassi, no? I famosi life coach, i famosi counselor, tutta la varia serie di medicinali, droghe, psicofarmaci, tutto quello che prendiamo. Perché? Perché la percezione profonda è quella dell'incompetenza. In un mondo che ha una retorica della competenza feroce, quindi, come dire, proprio veramente una distonia cognitiva, di cui una dissonanza cognitiva che non finisce più, no? E invece l'artigiano in qualche misura questa cosa la sana. Per esempio mia moglie ha avuto meno fortuna di me, non fa un lavoro che le piace, ed era passabilmente abbattuta da questa serie di circostanze. Poi a un certo punto una cosa che le piaceva da tanto si è messa, andata a scuola di ricamo ed è diventata bravissima, ed è un'altra. Perché quel fare è qualcosa che ti soddisfa profondamente, non è semplicemente il gesto, ma è tutto. È vedere che quello che tu, che le tue mani fanno è bello, è vedere la correttezza del risultato, è vedere progettarlo, scegliere i materiali, è nutrire una parte profonda di noi stessi che noi spesso e volentieri invece lasciamo da parte. E non serve un gesto, ripeto, eclatante, perché insomma, per carità, fa delle cose che io trovo assolutamente ammirevoli, perché dal mio punto di vista sono una frana su quel tipo di possibile applicazione. Però credo che questo sia, per esempio, anche lo spirito per il quale i cuochi, no, e la cucina oggi sta diventando così importante, perché in cucina fai, di nuovo hai una competenza pratica. Non è più qualcuno che te racconta, sei tu che prendi delle cose. E faccio presente che questo da un punto di vista magico è fondamentale. Il cibo noi lo trattiamo sempre in modo molto ovvio, no? Però l'idea generale è quella che tu hai degli oggetti che poi diventano te, quindi il potere della questione è simbolico enorme, ma che tu riesci a, a mescolare, a creare, a modificare in modo tale che diventino te. Quindi insomma c'è un, no? un potenziale demiurgico nella cucina notevolissimo, che credo sia uno dei motivi per i quali appunto c'è questo grosso interesse per attività di questo genere. Perché noi ne sentiamo, anche se non capiamo perché, perché spesso e volentieri è inconsapevole, ma sentiamo l'esigenza di fare qualcosa, di essere capaci a usare le mani, di essere capaci ad affrontare piccole questioni. No? Io, per esempio, stamattina ero a San Domenico, dove il microfono senza fili è diventato una cosa assolutamente impossibile, l'ho riparato, l'ho smontato, ho fatto, guarda qui, ho fatto due cose e sono messo a posto. Tutti quanti stralunati, perché c'è chi avrà fatto mai. Io non sono bravissimo con le mani, però diciamo che non mi faccio abbattere dall'eventuale difficoltà, per cui riparo l'occasionale elettrodomestico, cambio le lampadine, attacco i quadri, faccio tutte queste cose che spesso e volentieri ci abbattono, quelle che sono delle cazzate inaudite, no? Però ecco, il punto è questo. Sentirti competente e anche vivere in modo abbastanza tranquillo. Io mi ricordo che la prima volta che sono andato all'università a Perugia, qui, sono andato, mi hanno dato una stanza, mi hanno dato una lampada e la lampada non funzionava. E allora c'era il... non so se avete conosciuto il dottor Vincenti, non credo, no? Una persona simpaticissima, che mi ha detto adesso dobbiamo chiamare il tecnico. Che cazzo si chiama il tecnico? A parte avevo fatto il commerciante 10 anni prima, quindi diciamo a concretezza ero abbastanza... portato, quindi io ho detto aspetta un attimo, fammi vedere, dice la lampada è un interruttore, un pezzo di cavo, una lampadina, non è che ci sono queste cose complicate, no? Quindi sono andato giù, ho comprato una lampadina, ho cambiato la lampadina, ho attaccato la spina, si è accesa, questo mi ha guardato come se fossi Einstein che era appena ritornato sulla Terra e gli aveva dimostrato la relatività complessa. Dove è una lampadina? Io ho detto, tu non hai idea i tuoi colleghi quanto non sarebbero mai riusciti a fare una cosa del genere. Io ho detto, è una brutta notizia questa, perché se ci facciamo mettere le mani addosso a una lampadina siamo rovinati, voi, eh? Però non avete idea di quanti si fanno mettere le mani addosso alla lampadina, o dalle guarnizioni dei rubinetti, o da tutta una serie di cose proprio assolutamente infime, no? Però dov'è il problema? E qui ci possiamo riagganciare a quello che dicevamo l'altra volta. Il problema è che noi ci fidiamo degli oggetti, quella famosa discorso della fiducia, no? Dell'interruttore. E se tu ti fidi, non sai come funziona. E ci sono certe cose che non sai come funzionano. Altre che lo potresti sapere con uno sforzo piccolo piccolo. No, se andate su internet trovate siti e siti sul how to, no? Come faccio a riparare il frullatore, come faccio a cambiare la gomma della macchina, come... perché? Perché c'è un sacco di gente che prima o poi dice, sai che c'è, io non posso chiamare uno specialista pure per cambiare la lampadina a casa perché mi sento ridicolo, oppure non ho più soldi o quello che te pare, e improvvisamente si accorgono che lo possono fare. Il problema è che si sentivano incapaci prima. Non so se mi spiego. Cioè, se voi pensate al contadino di cui tutti quanti ridono, no? Il famoso selvaggio, quello che sta sul pezzo di terra, non conosce nessuno, eccetera. Il contadino coltiva, conserva, tratta gli alimenti, sa scegliere le sementi, conosce i momenti in cui fare le cose, si costruisce casa, si costruisce i mobili, si tesse i vestiti. Vogliamo mettere quanto è più bravo il contadino per molti versi di noi, che invece se non c'è qualcuno che ci dà le cose fatte e rifinite non sappiamo dove mettere le mani? Però quel sapere, guarda un po', è il sapere che la nostra cultura non apprezza, no? L'anima laborance, poi non si... laborance per un tanto, no? Fino a fine 800 negli Stati Uniti, che erano il... sono il regno dell'industrializzazione, il 97% della produzione era fatta in famiglia. 97%, di che si compravano gli appotti, le scarpe buone, cioè quelle cose che ovviamente, no, perché sì, ti puoi tessere le cose a casa, ma è ovvio che se ti serve un vestito buono non te lo riesci a fare, perlomeno, a meno che tu sia bravissimo pure come sarto, che può essere, però comincia a diventare complicato. Quindi si compravano fuori soltanto oggetti particolari, non la qualunque. Noi invece oggi abbiamo la famiglia che non è più un'unità di produzione in nessun modo, è semplicemente un'unità di consumo, per bene, se funziona. Quindi questo è evidentemente un'espropriazione di competenze, perché l'essere umano è sempre stato in grado di fare cose, poi non le faceva al meglio, perché diceva, vabbè, ma c'erano gli architetti pure nel 1400. Ho capito, ma gli architetti del 1400 costruivano i templi, le chiese, i palazzi nobiliari, le case della gente normale, non le facevano mica gli architetti, se le faceva la gente normale. Ora voi mettetevi un attimo lì con la cazzuola al secchiello e dite, vabbè, mo mi tiro su una casa, dove le mettiamo le mani?
Quello è il problema. Come facciamo? Siamo in grado? Abbiamo qualcuno che ci ha detto come, ci ha raccontato? No, non sappiamo una trova, manco dalla tinta a muro, figuriamoci tirarlo su. Quindi è quello il problema, capite? Perché questo genere di attività è un'attività che ti dà un senso di competenza e di fiducia, per cui tu affronti anche eventualmente altre questioni. Non avere quel senso di competenza non te ne fa affrontare nessuna. Questo che intende Sennett quando dice: ho l'impressione che la nostra cultura ci stia di fatto castrando, perché è così. Attraverso le attività artigianali tu recuperi quella famosa autostima di cui sei carente. Questo è uno dei prossimi libri che scriverò, si dovrà intitolare così: non sei abbastanza, non sai abbastanza, non fai abbastanza, perché questi sono i messaggi che arrivano dalla nostra cultura e tu a un certo punto ci credi. Quello è il problema, no? Le richieste, devi lavorare al 110%, che vuol dire che qualunque cosa stia facendo adesso non è sufficiente. Ti devi curare perché stai male? No, ti devi curare perché potresti stare meglio, il che vuol dire che quello che stai facendo adesso non è sufficiente. È sempre così. Sono messaggi utili per quelli che vendono, ma per quelli che acquistano diventano un disastro. Perché? Perché a un certo punto tu cominci a dirti: ma che cosa dovrei prendere? Io dovrei cominciare a prendere, tipo, che ne so, 35 pasticche al giorno, se dovessi stare a sentire quelli che mi dicono: guardate soltanto la televisione, c'è l'integratore per il bambino sotto i 12 anni, l'integratore per quello fino a 25, l'integratore sopra 50, uomo, donna, castano, chiaro, biondo, del tuo scorpione, del capricorno, piano piano ti piano, capito? E ti dicono: guarda che tu non ti rendi conto, ma qui fa qualcosa, perché se no non sai, ma ti stai fracicando, quindi dovresti star meglio. E di conseguenza poi non ti stupisci quando scopri che la droga più diffusa del mondo qual è? La cocaina, perché quello fa la cocaina. Ti fa star meglio, ti fa fare stare al 110%, sei brillante, non hai una serie di cose, no, è perfetta. Come fai a dire che è strano che tutti, che molti si droghino? Io devo dire la verità, tanti difetti, ma quello no. Però tu vai a sentire i dati, scopri che non c'è una banconota che ti gira in tasca che non c'ha tracce di cocaina, che nell'acqua delle fogne delle grandi città ci sono dei tassi di cocaina, che i topi sono tutti quanti Rathman. Cioè, è diventata una cosa veramente patetica per molti versi, no? Ma dobbiamo cercare di capirla. Perché? Perché quella soddisfa, riempie in qualche modo questo grosso problema, il fatto che tu non ti senti in grado. In più ti hanno pure detto che se non primeggi non vali, per cui manco tutta la faccenda del dilettantismo sportivo, che prima, no, andavi in bicicletta, dicevo: beh, non so coppi, però vado in bicicletta. Oggi se non vinci pure le cazzate nelle quali ti impegni non conta niente, e quindi si dopano pure quelli che fanno le corse per il prosciutto. L'ultima novità: prima si dopavano i professionisti, potevi discutere, però perlomeno, sai, almeno dice, dai, me pagano tanto. Possiamo discutere se vale morire a 45 anni, però insomma ad ogni modo posso pure capirti con minimo sforzo. Ma quello che si dopa perché vuole vincere la gara della parrocchia? No, dovrei avere un problema nei suoi confronti. Ma quando ti pensi, cominci a riflettere su questi messaggi e ti rendi conto di come è costruita la nostra vita, è ovvio che a un certo punto c'hai questo problema, no? Perché tu, vuoi dire, prima lo sport a cosa serviva? A diventare competente. No, il percorso era quello che importava, quindi tu ti eri allenato, non sarai stato geniale, però ti eri allenato e comunque avevi una serie di cose, sapevi fare una serie di cose che erano lodevoli per il tuo, per te, d'altronde a te che te frega del resto a volte. Oggi come oggi, se non c'hai le coppe, se non c'hai fotografie, se non te menzionano, se no, non serve a niente, tutto è nulla. E quindi, come vedete, il problema è ben più serio della semplice questione artigianale, però l'artigianato è un modo per ovviare a questo discorso. È anche un modo forse per ovviare alla sproporzione dell'apparato produttivo. Noi oggi abbiamo bisogno di lavorare meno, ma lavorare tutti. Non è una parola d'ordine della sinistra estrema. Oggi è concreto il problema, perché noi oggi siamo 9 miliardi, non so quanti diventeremo se continua questo passo, e rispetto al mondo produttivo metà di questi 9 miliardi in serve. Però dovrebbe sopravvivere. La domanda è: come facciamo? Quindi se noi continuiamo a ragionare in termini di produzioni milionarie, come per esempio la nuova Fiat che deve produrre 7 milioni di macchine l'anno per poi non si sa farci cosa, e tutti gli altri, il problema sarà un problema piuttosto serio a breve. Se tu recuperi invece una dimensione piccolo-media come quella del distretto, per esempio, come quella dell'artigiano, Il tempo della produzione diventa molto più ragionevole, quindi hai meno problemi di rifiuti, hai meno problemi di materie prime, hai un problema minore di redistribuzione dei redditi perché si lavora un po' di più tutti quanti, quindi come vedete in prospettiva e da un punto di vista molto astratto, perché purtroppo rispetto alle dinamiche correnti questa cosa io la vedo molto difficile, a meno di non prendere belle facciate contro il muro, che potrebbe sempre essere una soluzione, da un punto di vista teorico l'idea dell'artigiano sarebbe un'idea fondante. Non solo, ma l'artigiano va a soddisfare anche quello che dicevamo la volta scorsa, degli oggetti, no? E questa è la parte di Simmel del saggio, ovvero sia il fatto che l'oggetto artigianale, e questa è filosofia, però insomma credo che la possiate apprezzare anche da un punto di vista di unicità, lo possiamo tradurre così. Cosa dice Simmel? Dice che la nostra evoluzione soggettiva, quindi la nostra bildung per certi versi, avviene attraverso un dialogo con l'esterno, soprattutto se passiamo per il versante culturale. E questo dialogo con l'esterno come si fa? Su un modello che è quello dell'idealismo tedesco. Che succede? Che l'artigiano aliena da sé una parte di sé, quindi dall'io genera il non io, e questo non io è l'oggetto. E questo non io non è inerte, bensì porta in sé un quantum dello spirito dell'artigiano. Recuperandolo, l'artigiano mette in atto un giro della spirale in salita, no? Questa alienazione e poi riconquista in qualche misura lo fa crescere in quanto realizzazione di sé. Però c'è un problema, che usando i termini, le parole simmeliane, l'oggetto gode di una legalità autonoma, vuol dire che non è necessario che ritorni nelle mie mani. È un po' la faccenda della scommessa di Morin, no? Tu liberi l'oggetto nel mondo, ma non è detto che il mondo te lo restituisca. Questa è la radice della tragedia della cultura profonda, ma non c'è nessuna garanzia che tu possa recuperare quella parte di te che hai alienato in questo sforzo di crescita, per cui tu potresti trovarti con un nulla di fatto in mano. Finché gli oggetti però sono artigianali, da questo punto di vista in qualche misura possono aiutarti, perché l'oggetto porta comunque in sé un quantum di spirito, quindi appropriandoti della produzione di qualcun altro comunque tu potresti crescere. Qual è il problema della cultura moderna secondo Simmel? La produzione in serie, evidentemente. Perché la produzione in serie non ha un autore e quindi è inerte. Quindi, come vedete, già abbiamo detto l'altra volta che era difficile riuscire a immaginarsi unici attraverso oggetti prodotti in serie, perché era evidente, no? Perché la soddisfazione dell'unicità non poteva esserci, visto che questi oggetti ce n'erano milioni in giro. Ma qui abbiamo un ulteriore motivo, no? La soddisfazione spirituale del rapporto con un oggetto vivo e invece il feticcio dell'oggetto, che è l'oggetto fatto in serie, che ovviamente ha tutti i problemi dell'alienazione a monte, no? Quindi di una produzione da parte di più soggetti che non sanno ciò che stanno facendo, quindi in quell'oggetto non c'è niente, ok? E non solo, ma questi oggetti complicano il panorama, perché invadono talmente il mercato che tu non sai più dove andarli a trovare gli oggetti che ti potrebbero servire per il tuo percorso. Ecco perché la cultura oggettiva, cioè il conflitto della cultura moderna, la tragedia della cultura moderna, sono questi i problemi dal punto di vista simmeliano, no? Il fatto che tu hai bisogno del contributo dell'esterno sotto forma d'oggetto, di opera d'arte, di creazione libraria, di quello che te pare, ma questo contributo diventa sempre più difficile da mettere in atto, sia da parte tua che da parte di coloro che anche avrebbero ancora il problema. Quello che tu trovi è questo moltiplicarsi di richieste d'attenzione, che sono alla base del blasé, se vi ricordate, però a fronte di buchi nell'acqua, acquisti ma non c'è niente, è del tutto insignificante, è inutile. Allora, se questa cosa la trasliamo nella prassi, cosa otteniamo? Otteniamo che l'oggetto artigianale ci dà soddisfazione, perché quello è veramente l'unico oggetto di quel genere che c'è, capite? Quindi in un certo senso il mio esprimermi attraverso quell'oggetto è corroborato, è più efficace, dà veramente una sensazione di essere unici. Vuoi per il quantum di spirito sul quale si può discutere, vuoi per l'effettiva mancanza di stampi e quindi per la non replicabilità, questo discorso è un discorso importante, Chiaro che lo potremmo accostare dall'altra parte, se volessimo complicarci un po' la vita, al discorso dell'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica di Benjamin, no? Che da una parte dice il contrario per certi versi, nel senso che non c'è più l'aura dell'oggetto simbolo della questione perché oggi è riproducibile. Io su questa cosa ho dei seri dubbi, se devo dire la verità, perché l'esperienza dell'oggetto iniziale è una e l'esperienza della copia è un'altra. Non so se vi è mai successo di avere rapporti con gli uni e gli altri, e a livello di emozione non spiegabile, perché non ve la so spiegare, però l'intensità che viene dall'oggetto, dall'opera d'arte è una, l'intensità che viene dalla copia è un'altra, non c'è niente da fare, questa cosa già me la fanno i libri, figuriamoci un'opera d'arte. Cioè, il libro è una cosa, se studiamo la copia è un'altra. Non so voi, ma io non sono mai riuscito a trarre dalle fotocopie lo stesso tipo di esperienza ricca che ottengo da un libro. La fotocopia è una fotocopia, giusto appunto. Però comunque, quindi che succede? Che attraverso gli oggetti artigianali si potrebbe probabilmente migliorare anche le dinamiche soggettive. Quindi non solo il soggetto migliora perché recupera parte delle sue competenze. E noi ci dimentichiamo che nel panorama delle competenze umane per millenni ci sono state molte più competenze delle nostre, molte più capacità anche a livello minimo, ma comunque, indi la capacità di prepararsi il cibo, la capacità di conservare il cibo, la proprietà di prepararsi, costruirsi dei mobili, di ripararsi degli oggetti, eccetera. Tutto questo era corrente, era normale. No, non andavi a comprare. Io me lo auguro, magari a un livello superiore, però insomma che noi si riesca finalmente a avere di nuovo competenza in questo settore, secondo me è fondamentale.
Ma altro, cioè, perché se vogliamo ripartire dobbiamo ricominciare da zero.
Quello di ricominciare da zero è un po' troppo moderna come speranza, non c'è verso di ricominciare da zero, bisogna fare, come dire, fare mente locale e ripartire da qui. Però sarebbe senz'altro molto più intelligente e di grandissima soddisfazione. Beh, ma adesso poi tenete presente che per forza, quello, ripeto, poi in questi casi bisogna distinguere un po' tra i motivi di forza maggiore e le ispirazioni, però il motivo di forza maggiore poi porta all'ispirazione, quindi in un certo senso il movimento è quello. Però pensate invece, per tornare al 2.0, la stampante 3D è quella, tutti la stanno indicando come la quarta rivoluzione industriale, io credo che lo sarà. Perché la stampante 3D ti dà esattamente la possibilità di costruirti anche le cose complicate da solo. Capite? Non è certo la stessa cosa del gesto, ovviamente. Però il momento in cui la produzione si diversifica talmente tanto che chiunque può costruirsi il suo computer a casa o il suo apparecchio televisivo a casa, dove vanno le grandi aziende? Sì, però diciamo che per il momento la tecnologia, come sai, è una cosa che tende a costare di meno. Una volta che i gradi di competenza e di capacità costruttiva saranno diventati quelli che sono oggi, che sono stupidamente bassi, perché vi garantisco che sono stupidamente bassi, a quel punto il karakiri del sistema sarà totale, perché tutti potranno comprarsi una stampante, tutti potranno farci parecchie cose e soprattutto non ci sarà verso di capire quali verranno fatte con la stampante e quali no, per cui tutta la previsione delle produzioni su larga scala, che è quella che permette di andare avanti fino ad oggi, salterà definitivamente. Già oggi hanno grosse difficoltà a sapere quanto dovrebbero produrre per poter essere economici, perché non c'è verso di capirlo. Ma nel momento in cui c'è una potenzialità di produzione di quel genere, vattene a pesca, come fai a ragionare in termini di scala quella a cui siamo abituati oggi? Milioni e milioni di pezzi. Sarà un interrogativo abbastanza serio, devo dire, sono assolutamente convinto, oltre a considerare il fatto che quel tipo di stampante potrebbe permettere agli artigiani di immaginare nuove composizioni, no? Perché se tu immagini un qualche oggetto da gran parte del quale sei in grado di costruire, ma che richiede l'ingranaggio X o l'ingranaggio Y,
dopo arriveremo a mangiare cibo vinto?
No, spero il cibo, spero di no personalmente, però credo che da un punto di vista di capacità progettuale questo possa portare veramente molto più in là. È richiesto evidentemente un atteggiamento corretto a livello mentale, però, cioè tu devi essere in grado di progettarti le cose, pensare di poterle fare e di realizzarle. Questo strumento potrebbe essere un'ulteriore spinta in questa direzione. Certo, ci sarà un po' da vedere come evolve la questione, però insomma direi che di stimoli ce ne sono parecchi. L'ultimo non siamo tantissimi. Che ora è? Ah, ok, vabbè, mi parlo soltanto dell'ultima parte. Chiudiamo, che è Damasio, ve l'ho accennata principalmente, però volevo appunto sottolinearvi questa cosa, ovvero sia che ve l'avevo detto che sto tentando di organizzare un convegno a maggio?
No.
Sto tentando di organizzare un convegno a maggio qui a Perugia, dove ho appena invitato Damasio, non so se accetta perché deve rispondermi, però nel caso potrebbe venire a Perugia a parlarci, sarebbe carino, insomma, eventualmente. Poi vi dico nel caso, vado in porto. Allora, dicevo, sapete chi è Damasio? Dovrei avervelo detto, ve l'ho detto? Un neurofisiologo che ha scritto l'errore di Cartesio, quindi insomma, diciamo, non ha scritto solo l'errore di Cartesio, quello è il primo, ma insomma poi ha continuato su questa falsa riga, e quello che sta constatando è sempre più interessante, ovvero sia il principio di cui parlavamo prima ormai è sperimentalmente acclarato, è vero che il cervello è duttile. E quindi questo ci permette di modificare radicalmente l'approccio al problema della ripetizione che noi abbiamo oggi. Voi non avete fatto con me Sennett l'uomo flessibile? Ah, quello è un bel libretto, se vi va vi consiglierei di leggerlo, e dove parlava del fatto che noi siamo abituati a detestare la ripetizione per motivi culturali, no? Tutto ciò che si ripete secondo noi è letale, quindi vogliamo cambiare la routine, vogliamo le modifiche, il cambiamento, eccetera eccetera. Però la routine non è sempre stata vista così male, e anche noi spesso e volentieri non ci rendiamo conto, ma per certi versi la apprezziamo. Per esempio, un campione di tennis, se noi dovessimo ritenere che la routine è terribile, che vita farebbe? Che non fa altro che provare quei quattro colpi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. È impensabile. Però per il campione di tennis non la capiamo sta cosa, invece l'operaio in azienda sì. E ci abbiamo ragione per certi versi, non capiamo perché, ma ce ne rendiamo conto se ci pensiamo un attimo. Perché il campione di tennis sta facendo quelle 10.000 e passa ore per raggiungere la perfezione nel gesto. Quindi è un gesto che migliora incrementalmente, con applicazione, perché è ovvio che a quei livelli non è facile, però comunque c'è una consapevolezza migliore, c'è una capacità di indirizzo della palla migliore, c'è una sensibilità a un colpo d'occhio migliori, quell'allenamento porta frutto, quindi c'è una ripetizione utile, importante. L'operaio della catena di montaggio no, perché l'operaio della catena di montaggio non è il titolare del gesto, gliel'hanno detto come doveva agire, non so se vi ricordate l'organizzazione scientifica del lavoro. C'è un altro che ha fatto i conti con l'orologetto, con la timetable, con le cose, allora tu devi fare questo, poi devi fare così. Questo gesto è previsto, perfetto da prima. Non so se vedete la differenza. Non è un gesto che tu puoi migliorare con la tua competenza, è un gesto che è perfetto da prima perché l'ha progettato uno che non sei tu, uno intelligente. Qui c'è l'anima laborance vero e proprio. Quindi tu non sei neanche, dici vabbè, non so che sto facendo, però lo faccio meglio di ieri. No, tu fai esattamente sempre la stessa cosa. Lì diventa un'angoscia la ripetizione, no? E noi invece sappiamo adesso attraverso Sennett che il gesto migliorerebbe sempre. È plausibile, è possibile migliorare sempre, perché il cervello sviluppa i suoi caratteri sulla base degli stimoli che tu gli dai. E se si avviano dei circuiti virtuosi, dallo stimolo c'è un miglioramento cerebrale che permette che il gesto venga fatto meglio, e questo far meglio il gesto ti permette di migliorare ancora. Quindi c'è un costante dialogo corporeo, non semplicemente teorico, non c'è niente di astratto, non c'è res cogitans, c'è materia che si modifica nell'esercizio. Questo è il punto, ok? E quindi tutto quel discorso della mente e corpo separati, no? Una parte una, una parte l'altra, cade inevitabilmente. Noi ci rendiamo conto che siamo in un equivoco che per certi versi è da riportare a Cartesio pure lui, perché se voi ci pensate, la macchina a quale di queste due visioni della ripetizione è più vicina? La macchina è meccanica, è l'immaginazione meccanica che ci ha rovinato, perché nel momento in cui noi abbiamo cominciato a vedere il gesto dell'artigiano come un gesto meccanico, e questa è colpa di Cartesio perché la distinzione fra res cogitans e res extensa, no? Tutte queste cose. Allora abbiamo pensato che poteva essere purificato dalle, come dire, scorie umane, dalle imperfezioni umane, dalle incapacità umane, e portato a miglioramento assoluto nella macchina, perché quel gesto noi lo immaginavamo come dato. Ci siamo dimenticati che il gesto invece è un divenire come tutto il resto, perché se noi avessimo ragionato ancora sul gesto come un divenire, non l'avremmo costruite le macchine. Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, la macchina, la meccanica e l'azienda, l'industria per come è fatta oggi, sono concepibili solamente in un tipo di mentalità e di immaginazione meccaniche, nelle quali le cose non hanno qualità, nelle quali la reazione è pari alla causa e conseguente all'effetto, e quindi tu puoi e devi immaginare la perfezione di un gesto. Il gesto per noi è un'entità data, il gesto delle macchine, laddove sappiamo oggi che il gesto umano non lo è. Quello è il punto. Il gesto umano è in grado di migliorarsi continuamente, è in grado di diventare oggetto di un sapere incorporato, espressione simmeliana perfetta, maffesoviana perfetta da questo punto di vista, per cui qualunque dei gesti che noi abbiamo paralizzato, pietrificato nelle macchine poteva andare oltre. Noi abbiamo deciso di no, perché noi appunto pensavamo che la mente fosse separata dal corpo e che il corpo fosse di fatto una macchina imperfetta, e quindi l'abbiamo migliorata. Non so se vedete la questione. Nel momento in cui si afferma il meccanicismo e l'artificialismo, che sono queste due correnti così terribilmente importanti nel nostro essere di oggi, si perde l'idea della coerenza dell'essere umano, della ricchezza dell'essere umano, no? Quindi l'essere umano non è più uno che, ripetendo quello stupido gesto, no? con l'attrezzo da falegname, per esempio, no? con la sgorbia o con quelle cose, poi riesce a modellare degli oggetti minuscoli, no? Sapete che gli artigiani normalmente, per mettersi alla prova, creano delle miniature assolute che, se tu le osservi, sono perfette anche nella miniatura. Perché? Per dimostrare che sono in grado di fare gesti quasi impercettibili, che il loro controllo sull'attrezzo e sulla propria maestria è tale da permettergli di fare, no, i lineamenti della statua alta così, e ci riescono. Quello è il punto, no? Buona parte dell'agire dell'artigiano, ma buona parte forse esagerata, ma comunque parte dell'agire dell'artigiano è un agire in qualche misura autocelebrativo, no? Ci sono una serie di cose che gli artigiani non vendono, perché l'hanno fatte soltanto per dimostrare di essere in grado di farle, che erano anche i capi d'opera per cui si passava di livello nella cosa, no? Tu dovevi fare una cosa perfetta per poter diventare operaio specializzato e poi diventare maestro e poi diventare capo della gilda o comunque nel consiglio della gilda. Ed erano oggetti che rimanevano lì perché erano testimonianza di un percorso professionale umano. Noi l'oggetto l'abbiamo ridotto semplicemente a frutto di gesti meccanici. Tutto questo è il perché l'oggetto artigianale invece non è fermo, non è immoto, non è morto come gli altri. Perché tutta la prassi che lo porta in essere è una prassi densa di senso. Laddove l'oggetto industriale è frutto di una prassi che è un fraintendimento, un errore. Capite? Questo non vuol dire necessariamente che non dovremmo aver fatto le aziende, le industrie, ma sicuramente non avremmo dovuto subordinarci alle macchine come stiamo facendo oggi. La nostra percezione è che la macchina è meglio, e non è vero. Per il semplice motivo, la macchina si rompe un componente, la macchina si ferma. Noi ci possiamo rompere tantissimo, ma continuiamo ad andare avanti. Noi riusciamo ad andare avanti col 30% delle nostre funzioni. Cioè, noi siamo molto più duttili di qualunque macchina. Solo che nel nostro immaginario, quando vogliamo dire che siamo fortissimi, ci paragoniamo alle macchine, ed è ridicolo, è un'inversione di senso simbolica che è greve di conseguenze, perché ci mette in condizioni di non riuscire ad apprezzare quanto c'è di diverso, ed è fondamentale che noi lo si apprezzi, perché sennò appunto le macchine vincono. No, nel momento in cui ci mettiamo su quel tipo di discorso, è ovvio che quel tipo di cosa lo sa fare meglio la macchina, è da lì che nasce. Siamo noi che facciamo altro. Siamo noi che dobbiamo fare altro, ed è importante che l'altro che noi sappiamo fare sia valutato giustamente. Quello è il problema, non equiparato soltanto alla macchina che non si ammala, non ha diritti sindacali, no? Tutte le varie stronzate che ci raccontano per cui l'azienda deve procedere in quel tipo di ragionamento, la robotica, eccetera. per certi versi può essere utile, ma chi ha cominciato a fare questo lavoro lo aveva fatto, vi ricordo, per sollevare l'essere umano da una serie di compiti, non per sostituirlo in generale, mentre il nostro immaginario ci dice spesso e volentieri che la minaccia è percepita chiaramente da tutti, no? Prendete i robot, prendete Blade Runner, prendete 2001 Odissea nello spazio, è un'infinita serie di testimonianze di gente che vede che potrebbe accadere, e oggi ancora di più, perché oggi abbiamo l'intelligenza artificiale, la vita artificiale, abbiamo delle tecnologie, degli algoritmi che si autocorreggono, quindi si stanno avvicinando all'essere in grado di apprendere. Ripeto, perché dovremmo immaginare che lo sappiano fare meglio di noi? Perché ci sentiamo delle schifezze. Abbiamo gli smart objects, ma non siamo smart noi. Quello è il punto. La conseguenza della modernità è questa, no? Accento sull'oggetto, tutto quanto torna. Quindi hai un telefono intelligente, ma tu sei un perfetto imbecille. E non può essere che il telefono riesca a sostituire la tua stupidità più a lungo di un tot.